Buonasera. Allora, inizia la convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria del 28 settembre 2016. E invito la segretaria, dottoressa D'Amico, a procedere all'appello. Grazie.
Per ora è assente. Nerozzi, Manetti, Banci, Galardini, Signori, Santini, Salaris, non c'è. Novelli, non c'è. Cheli, Buscioni, Guercini, non c'è. Pieri, Bartoli, La Franceschina, Volterrani, Ciottoli, assente.
Ringrazio la segretaria, dottoressa D'Amico. Passo alla nomina degli scrutatori, Pieri, Cheli, Buscioni. Visto ecco, il numero legale che è presente in sala dei consiglieri assegnati al Comune d'Agliana, la seduta odierna è valida e quindi inizia. Proposta numero 1, Consiglio Comunale, verbale della seduta precedente del 28/7/2016. Esame e approvazione. Quindi propongo di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il processo verbale della precedente seduta del Consiglio Comunale, tenutasi specificatamente il giorno 28/7/2016. Invito i consiglieri per alzata di mano, chi è favorevole all'approvazione alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Contrari alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti contrari 1 e favorevoli 13 favorevoli e un contrario. Passiamo alla seconda proposta all'ordine del giorno. Interrogazione presentata al gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Proposta 2. Consiglio Comunale. Trascrizione della registrazione audio digitale delle sedute del Consiglio Comunale del 28/7/2016. Presa d'atto. Quindi propongo di prendere atto del contenuto della trascrizione della seduta consiliare tenutasi il 28/7 dell'anno 2016, disponendole la contestuale attivazione agli atti del Consiglio Comunale. Invito i consiglieri per alzata di mano, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, quindi il Consiglio Comunale approva all'unanimità con voti favorevoli numero 14. Passiamo ora alla terza proposta dell'ordine del giorno, che è un'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale sulla somministrazione di alimenti per celiaci, ovvero l'adempimento alle prescrizioni di cui al delegato regio 1036 del 2015, avente oggetto linee guida per la vigilanza sulle imprese alimentari che preparano e o somministrano alimenti preparati con prodotti privi di glutine e destinati direttamente al consumatore finale. Invito il consigliere Ciottoli a illustrare la proposta. Grazie. L'interrogazione.
No, la mia interrogazione era scaturita da una segnalazione di un cittadino che praticamente faceva appunto la segnalazione che all'interno della mensa c'era un'operativa che a sua volta e al suo parere non operava con il massimo dell'igiene e del servizio. E poi era emerso che sempre questa società, questa cooperativa di Pontedera, aveva fatto un corso appunto per i celiaci, perché sapete benissimo che chi somministra o chi sporziona o chi fa alimentazione per celiaci devono essere delle stanze, dei luoghi adibiti e distaccati dal normale somministrazione. E questa, diciamo, all'interno non veniva fatto tutto insieme. E quindi ci poteva essere la contaminazione tra gli alimenti, quelli non destinati a celiaci e quelli celiaci. Tra l'altro sarebbe importante anche per me per capire quanti pasti sono preparati per i celiaci, se effettivamente c'è questa richiesta sia per quanto riguarda appunto proprio per la mensa, quante richieste ci sono. E poi tra l'altro era scaturito anche che all'interno di questa cooperativa nel mese di giugno è stato fatto un corso apposta tramite un bando regionale, ora vado un po' a memoria perché tra l'altro avevo preparato la tendina qualche giorno fa e non mi l'ho posata da qualche parte, non me la ricordo, quindi vo a memoria un po' di quello che avevo letto. Quindi a gennaio è stato preparato questo corso con dei fondi regionali, poi successivamente questa cooperativa a luglio dice scusate, non è valido il corso che è stato fatto di gennaio. Ora naturalmente mi viene il dubbio, dico, ma ho capito, ma se da gennaio a luglio chi ha partecipato all'idoneità di questi corsi avrà fatto un qualcosa all'interno, cioè è stato abilitato, quindi perché è stato revocato 7 mesi? Quindi chi è che deve controllare? Chi è che deve in comunque le maniere visionare tutto questo? Ora è inutile poi venire qui e dire ma qui non ci siamo accorti o non erano conformi, ma ho capito, ma 7 mesi, cioè qui siamo stati 7 mesi a autorizzare persone che non erano abilitate a quel punto, perché se a me tu mi dai una licenza e poi come, mi dai una licenza ora, è come uno dà un esame della patente ora e poi tra 7 mesi la motorizzazione dice scusa mi sono sbagliato, rendimi la patente, cioè sono cose che non esistono. Quindi penso che un minimo sia l'assessore, che è il riferimento della comunione, e sia anche il responsabile, cioè queste cose lì devono essere in comunque maniere, devono essere recepite al momento, perché non credo io che una cooperativa entra, fa un bando, uno si deve accertare se è idonea o ha l'idoneità di fare quello che deve fare. Detto questo, per ultimo, so che c'è stata anche una verifica da parte dell'ASL. È molto increscioso quello che ho detto. Quindi ora io aspetto la risposta dell'assessore e poi darò il mio parere sulla risposta. Grazie.
Grazie consigliere Ciotto, l'invito al vice sindaco Tognoni a rispondere all'interrogante. Grazie.
Sì, buonasera a tutti. Allora, consigliere, dato che lei ha detto non alla cartina con il testo, gliele leggo io le domande alle quali ho risposto sulla base delle sue richieste. Allora, lei nella sua interrogazione chiede se sono state adottate le separazioni delle cucine, forni di cottura su mezzi di trasporto degli alimenti, in quanto a quello che ha detto anche prima, perché sostiene che nella nostra cucina centralizzata non ci siano la separazione delle cucine. Allora, questo era anche nel testo dell'interrogazione che lei ha presentato. Come però previsto dalla normativa vigente, la preparazione degli alimenti privi di glutine deve avvenire in una zona ben identificata, utilizzando piani di lavoro, attrezzature e strumenti appositi ben identificati. Questo è quanto prevede la delibera regionale 1036 del 24/10/2005, che anche lei cita in narrativa della sua interrogazione. E questo è proprio quello che avviene nella nostra cucina centralizzata, vale a dire che esiste quella che in gergo si chiama la linea per la preparazione delle diete speciali, tra cui è compresa anche la celiachia, è preparata in uno spazio riservato alla preparazione dei cibi per celiaci attraverso l'impegno di attrezzature che sono appositamente dedicate per quel tipo di cottura e di preparazione dei cibi. Sempre la stessa normativa a cui lei fa riferimento in narrativa dell'interrogazione prevede che l'utilizzo delle attrezzature, cita proprio forni, friggitrici, piastre, tostapane, possano essere utilizzati gli stessi per la preparazione anche di altri cibi in tempi ovviamente diversi e previa soprattutto adeguata sanificazione. per quanto riguarda la nostra cucina centralizzata, questo non accade, perché il forno impiegato per la preparazione dei pasti dei celiaci, che lei ci dice in narrativa essere invece promiscuo, non lo è, ma c'è un forno adatto alla preparazione dei pasti, così come tutti gli utensili che vengono utilizzati per la preparazione, mi riferisco a mestoli, pentole e quant'altro. Quindi all'interno della nostra cucina centralizzata la linea, quella in cerco appunto Sinamolti, per la preparazione dei pasti per celiaci rispetta quelle che sono le direttive della delibera regionale, nonché tutte quelle che sono le accortezze dell'HACCP, che è quel regolamento per il controllo dei pericoli per la sicurezza dei prodotti alimentari. Per quanto riguarda le altre due domande, le quali lei chiedeva se il personale impegnato della cooperativa Ponte Verde era stato formato e rispetto al disciplinare previsto dalla delibera 1036 e che ne è stato del corso tenuto nel dicembre 2015, gennaio 2016 in Agliana, e se le CIS di frequenza degli allievi sono aggiornate e tenute in modo corretto, le dico che il personale della cooperativa Ponte Verde risulta formato con corsi di formazione svolti dalla cooperativa stessa, dalla cooperativa Ponte Verde, che a seguito dell'ispezione che lei diceva, giustamente fatta dall'ASL, perché l'ASL è l'organo preposto a questo tipo di controllo, oltre che per l'ente, anche per le cooperative o per tutte quelle aziende che si occupano di alimenti, di sporzionatura, piuttosto che di gestione dei cibi, erano risultati sì delle irregolarità. Lei penso abbia letto il verbale, abbia capito il perché c'è stata questa note da parte dell'ASL, e sono le irregolarità però relative al fatto che la cooperativa non risulta intestataria del titolo per conferire quel genere di corsi e che i corsi non sono conformi alle normative, perché non è esplicitata nell'attestato rilasciato la figura del responsabile del corso e del referente che presidia il percorso formativo, cioè, e sono state quindi nella visione di quelli che sono gli attestati, manca la dicitura sul foglio di carta sostanzialmente dell'attestato quello che è la figura del responsabile del corso e del referente che presidia il processo formativo. Per quanto riguarda i registri di frequenza invece, questi contenevano un vizio di forma di registrazione delle presenze e non risulta esplicitata la dichiarazione di conformità alle indicazioni regionali, così sempre come cita il verbale. Per quanto riguarda invece l'ultimo punto, che chiede se è vero che il corso è stato annullato e dichiarato non valido, abbiamo chiesto alla cooperativa e la cooperativa ci mette a conoscenza in una sua nota del 25 di luglio del 2016 che ha ritenuto, per i motivi che le ho detto sopra, per cui è stata richiamata la cooperativa, ha ritenuto più opportuno procedere all'annullamento del corso in questione e sottoporre tutti i partecipanti al corso originale ad un nuovo corso formativo in linea con quelle che erano le prescrizioni dell'ASL, tant'è infatti sempre il verbale che lei ha richiesto all'ASL e che ha potuto visionare vede proprio nella colonna di cose da fare a seguito di questa non conformità, l'intimazione alla cooperativa a riorganizzare questo corso. Mi tengo comunque a informare tutto il Consiglio Comunale che questa cooperativa non è più operante sul nostro territorio, dal momento che con l'esternalizzazione del servizio mensa, come sapete, chi ha vinto la gara d'appalto sono altre cooperative e sono altre aziende, e quindi la gestione dello sporzionamento dei pasti è stata affidata ad un'altra azienda con gara pubblica. Grazie.
Bene, ringrazio Sindaco Tognoni e chiedo all'interrogante di esprimere il suo grado di soddisfazione in merito alla risposta data. Grazie.
Allora, in funzione alle domande che io ho formulato sull'interrogazione non è che sia molto soddisfatto, anzi per niente, anche perché si è girato l'ostacolo. Io ho semplicemente detto, al di là delle domande che è stato formulato nella mia interrogazione, e lei mi conferma quello che poco avanti ho detto, cioè se dal momento un funzionario del comune si fa un bando non si deve accertare se la cooperativa è in grado e se hanno un responsabile tecnico sì o no prima di fare un corso, non ho capito io, 7 mesi si aspetta? Cioè 7 mesi si aspetta? Poi, dietro lei che mi dice la relazione dei controlli, mi viene brividi, perché se si va a leggere il punto 1, risolvere per carenza evidenziata, si va a leggere tutti i punti, per carenza evidenziata ce n'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, su tutti i punti che viene fatto un controllo l'ASL, su 20 punti, e ce n'è 17 dove c'è delle anomalie, c'è delle incongruenze. Cioè, ma voglio dire, ma un funzionario, ma i funzionari del Comune Agliana sono bravi altro che autoalimentarsi gli stipendi in fondo, allora in merito alla risposta gliel'ho già detto, è semplicemente che invece di aumentarsi gli stipendi a fine anno, farebbero meglio a controllare più e migliore i servizi. Grazie, non sono soddisfatto per niente.
Passiamo alla proposta numero 4 dell'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune in merito ad una serie di guasti alla rete idrica locale che hanno provocato enormi sprechi d'acqua in via provinciale Ospedalino. Invito l'interrogante Guercini a illustrare l'interrogazione. Grazie.
Buonasera a tutti. Allora, questa interrogazione qui ora è passato un po' di tempo perché fu scritta a fine luglio in merito a una segnalazione, a uno sfogo dei cittadini sul giornale riguardo alle perdite continue in via provinciale. Abbiamo deciso di fare questa interrogazione per una serie di motivi. Uno, perché a detta dei cittadini in questi 5 anni la situazione non è stata risolta, lo spreco di acqua è continuo e vi è un cavillo burocratico all'interno di questa situazione qui, dato che le tubature si trova sotto il suolo privato, ma prima dei contatori vi è una diatriba su chi deve pagare l'intervento, se i cittadini o Publiacqua. Ovviamente il fatto che noi abbiamo ritenuto più grave è stato il fatto che abbiano presentato una petizione a Publiacqua all'AIT, all'Autorità Idrica Toscana, al Comune Agliana, per chiedere chiarezza, e secondo loro non è stata ricevuta nessun tipo di risposta. Ora, in quel periodo lì, infatti, uscì anche, è un po' anche anacronistico, da parte del Comune un giusto invito a tutta la cittadinanza a attuare un dovere civico, che è quello di contenere il più possibile gli sprechi d'acqua, cioè di fare tutte quelle economie familiari affinché l'acqua venga sprecata il meno possibile, un monito che riteniamo che il Comune abbia fatto bene a farlo, però secondo noi ne mancava un secondo, perché è vero, è giusto chiedere ai cittadini di fare la loro parte, ma è giusto che anche Publiacqua faccia la propria parte, e quindi un monito da parte del nostro Comune, Publiacqua, che in qualche maniera intervenga in maniera più pronta, più repentina e soprattutto attui degli investimenti tali da ridurre gli enormi sprechi idrici che ci sono nel nostro territorio e in tutti i territori gestiti da Publiacqua, credo fosse doveroso. È all'occhio di tutti che le perdite sono continue, sono ripetute, spesso sono negli stessi punti dove si è attuata una riparazione da poco tempo, e quindi crediamo che questo qui sia una grossa mancanza da parte della società che gestisce la nostra rete idrica, e credo che il Comune su questo debba non solo invitare i cittadini ad essere più responsabili con un bene finito e prezioso come l'acqua, ma lo deve essere soprattutto la società pubblica, o meglio mista, pubblica-privata, che di pensare forse un po' meno a generare profitti e di aumentare gli investimenti sul nostro territorio. Chiudo leggendo le domande, perché questa interrogazione è stata molto, molto breve, in cui chiediamo di illustrare la situazione generale in maniera tale che conosciamo un po' la situazione, perché abbiamo ascoltato i cittadini, ma è giusto anche sentire la versione ufficiale da parte del Comune per trarre tutte le conclusioni, di illustrare anche il lavoro svolto dalla stessa amministrazione, quindi tutto quello che hanno fatto, che l'amministrazione ha fatto per tentare di risolvere la situazione, motivare l'eventuale mancata risposta alla petizione e ai solleciti dei cittadini in merito alla questione, e soprattutto illustrare la soluzione che l'amministrazione intende applicare per risolvere l'enorme spreco di acqua generato dalle perdite. Chiudo dicendo che abbiamo scritto questa interrogazione perché riteniamo fondamentale che l'amministrazione su queste questioni qui, come su tante altre, dia una risposta ufficiale in Consiglio Comunale, dove è il luogo, crediamo, principe per rispondere a determinati tipi di questioni che riguardano un po' tutto il nostro paese, perché qui è riferito a una perdita locale, però è un discorso che ci piacerebbe affrontare un po' più ampio riguardo tutto il territorio, e quindi diamo la possibilità, oltre al fatto che i cittadini hanno potuto esprimere il loro disagio, all'amministrazione di spiegarci com'è andata la situazione, cosa ha fatto e come intende operare. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Invito l'assessore Vannuccini alla risposta, grazie.
Sì, buonasera a tutti, scusate se mi sostituisco all'assessore Nolini, però per malanni di stagione non può essere qui stasera, e anzi mi scuso perché leggerò in gran parte la risposta che mi ha fornito, infatti perché l'assenza ci è stata comunicata oggi, e poi magari per ulteriori chiarimenti ci possiamo riaggiornare all'assessore, perché poi magari non sono in grado per forza di cose di approfondire. Allora, per quanto riguarda le rotture e le tempistiche di intervento, vengo un po' a riferirvi dati che ci ha fornito direttamente Publiacqua negli ultimi 5 anni. Per quanto riguarda le perdite visibili, nel 2012 sono state 138, nel 2013 127, nel 2014 107, nel 2015 53 e nel 2016 ad oggi sostanzialmente 50. Per quanto riguarda inoltre il rifacimento degli allacciamenti idrici e gli interventi strutturali fatti sulla rete idrica di Agliana, per il 2012 sono stati 45 interventi, per il 2013 105, per il 2014 94, per il 2015 128 e per il 2016 135. Relativamente invece ai tempi medi di intervento, dato che questo ci è stato fornito invece dall'ufficio tecnico, dagli uffici comunali, i tempi medi di intervento sono di 4 giorni. È da sottolineare che in questi anni è stata incrementata la ricerca di perdite occulte, ossia non visibili direttamente, che sono comunque molto gravose per i sistemi acquedottistici, e questo è stato possibile anche grazie alla distrettualizzazione della rete idrica. Gli interventi di riparazione su questo tipo di interventi sono passati da 0 nel 2012 a 23 nel 2013, 25 nel 2014, 37 nel 2015 e 74 nel 2016. Per quanto riguarda invece il tema sostanzialmente della corte privata in questione, però per la materia in generale, la perdita a cui fanno riferimento nello specifico i consiglieri di Agliana in Comune riguarda una corte comune di proprietà privata. Proprio relativamente a questo tema, l'amministrazione comunale ha deciso già da tempo di affrontare e cercare di risolvere la questione, dal momento che siamo di fronte ad un problema che crea disagi e innumerevoli contenziosi ai cittadini e che riguarda il nostro territorio, così come quello di tutti quei comuni toscani di origine rurale, dove sono ancora presenti le cosiddette corte comuni. Il punto è che secondo il regolamento che segue dalla convenzione stipulata fra IT e gestori, in caso di perdita delle tubazioni dell'acquedotto, gli interventi di riparazione da parte di Publiacqua sono previsti solo ed esclusivamente sulla proprietà privata. Perciò, se si verifica una perdita all'interno di un'area di proprietà privata, se ne devono far carico tutti coloro che sono proprietari di essa, nonostante ciascuno abbia il contatore sulla facciata del proprio fabbricato. Ciò comporta spesso una notevole perdita di tempo e anche di acqua. L'amministrazione ha scritto ad IT già nel 2005 per chiedere che nel 2015 nel regolamento sulla modalità di erogazione del servizio e i rapporti fra gestore e utente si prenda atto che esistano da anni e sono preesistenti rispetto al regolamento di cui sopra molte di queste situazioni anomale. Siamo convinti che abbia senso che il regolamento venga applicato pedissequamente sui fabbricati costruiti su nuove lottizzazioni, ma rispetto a ciò che era esistente già da prima ed ha una sua conformazione, crediamo debbano essere trovate altre soluzioni rispetto a quella attuale. Abbiamo avuto modo in questi mesi di governo di ascoltare i tanti cittadini coinvolti da questo problema e ci vogliamo perciò fare loro portavoce per risolvere una situazione particolare che secondo noi non è stata presa in considerazione fino in fondo dal regolamento. Abbiamo spesso avuto modo di parlare del problema con i tecnici di Publiacqua e con i rappresentanti dell'IT. Ciò che però è importante sottolineare è che il Comune d'Agliana non potrà ovviare a tale problema. L'unico modo possibile sarà la revisione del regolamento sulle modalità di organizzazione del servizio e sui rapporti fra gestore e utente. Scusate ancora se poi non sono in grado di approfondire ulteriormente, questo a nome dell'assessore anche la disponibilità a riaggiornarci per integrare. Grazie.
Ringrazio l'assessore Vannuccini, è stato molto chiaro. chiedo al consigliere Vecini di rispondere in merito se è soddisfatto o non soddisfatto della risposta. Grazie.
Sì, ora, per la parte dei dati che sono stati dati, scusate il gioco di parola, sembrerebbero positivi, per cui su questo siamo soddisfatti, nel senso che se le rotture veramente stanno diminuendo è un segno positivo. Forse ce n'erano troppe nel 2012, perché 138 perdite erano veramente elevate, perché se nel 2016-2015 quelle che percepiamo noi, soprattutto nel periodo estivo, e sono 53, le percepiamo come numerose, soprattutto perché alcune, chi prima chi dopo, ma alcune stanno veramente molti giorni a perdere acqua, vuol dire che si veniva da una situazione molto molto drammatica e ancora c'è tanto da fare, quindi vedremo nel futuro se questa situazione andrà sempre a migliorare, e noi ci auspichiamo che si vada in questa direzione. Questo forse non era un punto che volevo chiedere un po' di più, però non c'è l'assessore, semmai lo chiederò con lei senza problemi. Non ho ben capito, perché noi questa interrogazione l'abbiamo scritta proprio perché i cittadini si lamentavano di questa petizione, soprattutto degli enormi solleciti che il Comune non abbiamo quasi mai risposto. Ora non è stato chiaro nella risposta, che forse non se ne è occupato direttamente l'assessore, quindi non lo può dire a chi ho risposto, quanto ho risposto e tutto, per cui su questo non siamo soddisfatti, ma perché ci manca proprio un pezzo di risposta. Per noi era importante sapere se veramente i cittadini fossero stati accolti, nel senso ascoltati, e gli fossero date le dovute risposte e sollecitazioni, soprattutto per quanto riguarda la petizione, cioè di dire: stiamo lavorando con l'IT Pubblica Acqua per risolvere la questione, e quindi in qualche maniera rassicurarli che il Comune continuava a combattere, diciamo, tra virgolette, questa ingiustizia, perché credo sia abbastanza evidente che questa sia un'ingiustizia del regolamento dell'IT che vada assolutamente modificato. Siamo contenti che il Comune stia portando avanti questa battaglia qui, siamo contenti ora che anche i cittadini interessati a tali situazioni, ora se non lo sapevano, ora lo sanno. E chiudo quindi su questo, che per una mancanza di informazioni siamo parzialmente soddisfatti. Chiudo veramente, cerchiamo quando facciamo i moniti, io lo do come un auspicio, come un augurio ai cittadini, cerchiamo di scrivere anche 2-3 righe sollecitando Publiacqua a lavorare ancora di più affinché tutte queste perdite vengano meno, perché io posso capire il cittadino che dice: mi si viene a dire di stare attento a casa mia, quando poi in strada è 10 giorni che c'è la perdita. È un discorso che non si dovrebbe fare, però è capibile, quindi diamo il monito anche a chi deve gestire la rete ad essere il più efficiente possibile. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Dato l'assenza, no, dell'assessore Nolini, il sindaco mi ha chiesto una breve integrazione su quello che lei lamentava come risposta. Prego.
Sì, io faccio una breve integrazione a quello che è stato detto, che è tutto giustissimo. Noi stiamo portando avanti proprio anche una battaglia diciamo politica per la revisione del regolamento, che è stato votato nel 2011, perché ci sono delle situazioni, soprattutto nel nostro territorio, ma in tutti i territori che hanno, diciamo, un'origine rurale, in cui ci sono delle aie, delle corti private, diciamo, in cui sono ad uso pubblico, insistono tantissime famiglie che vivono lì e hanno avuto sempre diciamo l'intervento di Publiacqua tutte le volte che si è rotto un tubo, e poi dal 2011 ad oggi la situazione è cambiata radicalmente. C'è da capire che poi bisogna sempre valutare nella fattispecie, perché ci sono determinate corti che presentano appunto delle caratteristiche, nonostante catastralmente siano private, che presentano appunto delle caratteristiche di utilità pubblica. Ce ne sono altre dove effettivamente sono private a tutti gli effetti, per cui non si può, diciamo, generalizzare, bisogna tutte le volte verificare caso caso. Certo è vero che noi abbiamo più volte sollecitato Publiacqua, l'abbiamo fatto formalmente attraverso una lettera, e poi abbiamo fatto anche il comunicato stampa, per cui l'abbiamo anche diffuso sui mezzi di informazione, e lo ricordiamo tutte le volte che abbiamo un incontro anche a livello diciamo non documentabile, non tracciabile, ma tutte le volte che incontriamo Publiacqua ricordiamo questo tema e sollecitiamo IT affinché riveda il regolamento, anche perché non sono tantissime situazioni, si parla sul nostro territorio di 3-4 situazioni di questo genere, che però lasciano un po' molte famiglie un po' in balia di insomma anche situazioni un po' difficili da gestire, perché si tratta poi magari di mettere d'accordo diverse famiglie che vivono tutte nella stessa area, e questo non sempre è possibile, anche per quello che riguarda gli interventi da fare. Per cui io spero che, diciamo, visto che non siamo i soli ad avere questa problematica, che in futuro insomma si possa essere ascoltati e che le nostre richieste vengano convertite e fatte proprie nel regolamento di IT.
Ringrazio il sindaco per l'integrazione. Passiamo alla proposta numero 5 dell'ordine del giorno. Cause e liti. Sentenza TAR Toscana numero 873/2016. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Articolo 42 bis DPR 327 del 2001. Acquisizione, sanante e restituzione aree non trasformate. Provvedimenti. Invito l'assessore Fontana a illustrare la proposta. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, l'iter del Consiglio Comunale sulla lottizzazione dell'area cosiddetta Le Lame inizia nel 1987. Negli anni successivi tante sono le varianti che portano a diversi tipi di trasformazione di quel lotto. Addirittura si arriva anche a portare una variante a livello regionale, dove però tutto viene accettato e quindi il Consiglio Comunale approva, diciamo, la prima parte dell'esproprio. L'esproprio che avviene in l'occupazione d'urgenza, chiaramente per motivi di pubblica utilità, avviene il primo esproprio nell'anno 1997, seguito da un successivo nell'anno 1998. In pratica gli espropri vengono fatti in due fasi successive. Il totale dell'area espropriata equivale a metri quadri 10.252. Quattro sono i lotti espropriati, tre che hanno una valenza di carattere residenziale e uno che è la residenza sanitaria assistita. Scaduti i termini regolari dei 5 anni della legittima occupazione, quindi nel 2002 e nel 2003, non viene emesso, come tutti purtroppo sappiamo, dall'amministrazione di allora il decreto d'esproprio, e questo dà inizio, un avvio a tutta una fase di contraddittori e di contenziosi che ci portano alla sentenza dei giorni d'oggi di cui discutiamo stasera. Nel frattempo, fra il 2002 e 2003, vengono costruiti in quell'area, nei tre lotti, perché uno rimarrà non edificato, due lotti di residenza, le case popolari, 64 appartamenti tuttora esistenti, e l'RSA, detta Le Lame, che tutti noi conosciamo, contribuendo, fatemi dire, a una vera e propria risposta a quelle diverse situazioni di bisogni e di disagi sociali che allora si erano presentati e che questi edifici hanno in qualche modo egregiamente svolto fino ad oggi. Nel 2007 viene approvato il piano strutturale. In quel piano strutturale, in quel terzo lotto, che era il quarto lotto che era rimasto escluso dall'edificazione, viene dato come residenza diffusa. Il 2012 il regolamento urbanistico che deriva da quel piano strutturale di nuovo dà a quella residenza, a quel lotto, una attuazione di residenza, addirittura facendo un piano attuativo. Riteniamo a questo punto che le aree, quest'area, il quarto lotto, sia da quel momento ritenuto in disponibilità dei proprietari, in quanto loro non fanno nessun tipo di osservazione alla nostra proposta di piano attuativo, e questo sarà motivo di ricorso alla Corte d'Appello. Nel frattempo ci sono stati in quegli anni diversi tentativi di accordo transattivo fra il Comune d'Agliana e i proprietari, tutti accordi per una ragione o per un'altra purtroppo falliti. Arriviamo ai giorni d'oggi, soprattutto all'episodio della Corte d'Appello di Firenze, che questo Consiglio Comunale ben conosce perché è stato discusso proprio in quest'Aula, dove il Comune viene condannato a pagare per i 5 anni di indennità di legittima occupazione, quei 504.000 euro nel mese di dicembre 2015, se non erro, sentenza che è passata in giudicato. Arriviamo ad oggi. La sentenza del TAR Toscana, la 873/2016, notificata a questa amministrazione il 22 giugno 2016, la stringo la questione perché le commissioni che abbiamo fatto è stato illustrato velocemente, è stato illustrato in modo particolare tutta la vicenda, condanna questa sentenza il Comune d'Agliana per una illegittima occupazione. E a cosa ci condanna? In primo luogo ci condanna alla restituzione dei beni, quindi dei terreni trasformati, e anche alla rimessa in pristino di questi. In secondo luogo ci condanna a un risarcimento del danno dal giorno che è finita la legittima occupazione a oggi, e in terzo punto ci dice che in subordine il comune può usufruire della legge del 42 bis questa attività sanante, di acquisizione sanante. Il 42 bis la faccio breve anche qui perché è un articolo che è nato proprio di legge di Stato, perché sono centinaia i comuni come il nostro che sono nelle stesse condizioni. Perché questo? Perché in quegli anni in cui si parla, degli anni 90-2000, dove ci si fecero questi espropri, le leggi non erano così chiare, che tanti comuni purtroppo sono caduti in questa problematica. Il risarcimento del danno, che citavo prima, va calcolato anno per anno, per il valore venale che ha avuto l'area in questione, aggiungendogli gli interessi legali e poi anche aggiungendo la rivalutazione monetaria su indice Istat. Quindi anno per anno fino a oggi viene calcolato il risarcimento del danno. Sopraggiunge intanto nel dicembre 2015 il piano gestione rischi alluvioni, e nella sentenza il giudice ci dice che bisognerà calcolare, visto che questo piano gestione rischi alluvioni ha in qualche modo cambiato la destinazione di quell'area da residenziale a non più residenziale perché il PGRA l'ha resa inedificabile, calcolare anche questo periodo di valore, di danno, di costo fino ad oggi. Il Comune chiaramente intende acquisire le aree irreversibilmente trasformate e restituire tutte quelle che non sono trasformate, su cui non sussiste tra l'altro un interesse pubblico, è il famoso quarto lotto. Come si calcola il 42 bis? Il 42 bis si calcola con il danno che ho appena citato, che questa è la prima parte, si calcola calcolando un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di questo lotto, aggiungendo quello non patrimoniale, Viene dato a questo punto un incarico all'ingegner Mari di Firenze, perché il 42 bis dice che va, per calcolare il valore venale del bene, va attualizzato e quindi va calcolato ad oggi il valore di questo terreno. Noi scegliamo l'ingegner Mari a garanzia di imparzialità e terzietà per fare questa scelta e questa valutazione, e scegliamo l'ingegner Mari perché è citato nelle due sentenze, sia nell'ultima che in quella della Corte d'Appello, quale consulente tecnico del Tribunale. Quindi facciamo una scelta in qualche modo che è già stata condivisa dai giudici. Ma arriviamo al frazionamento, perché per fare tutta questa divisione c'è bisogno di fare un atto tecnico del frazionamento per dividere in modo chiaro e preciso quali sono le aree da acquisire e quelle da rilasciare, e ci troviamo davanti a una piccola sorpresa, perché 10.252 metri di cui si parla in sentenza diventano 10.834. Nel frazionamento ci accorgiamo che una parte che pensavamo fosse stata già acquisita dal comune, una parte di un lotto residenziale, e invece purtroppo non, questo non è mai avvenuto, e quindi saniamo in questa occasione anche questa deficienza. Dei 10.834 metri quadri, 6.280 sono quelli da acquisire, mentre i rimanenti 4.554 sono da rilasciare ai proprietari. Quindi il danno calcolato, come vi ho spiegato prima, sui 6.280 metri quadri ammonta a 404.000 euro, mentre sui 4.554 metri da rilasciare il danno è 282.512 euro. Il pregiudizio patrimoniale, chiaramente sulle aree da acquisire, è calcolato nella cifra di 282.600 euro, il pregiudizio non patrimoniale 28.260 euro, a questo aggiungiamo gli interessi legali fino al riconoscimento del debito, quindi se passerà stasera questa proposta fino ad oggi, aggiungendo anche queste qualche centinaia di euro, arriviamo ad il totale complessivo di 996.920 euro. Scatta a questo punto, è stato oggetto delle ultime commissioni di bilancio, il debito appunto fuori bilancio, 500.000 euro erano già stati stanziati, c'è stato bisogno di fare una manovretta per ricalcolare altri 500 euro, ma questo sarà nella prossima proposta, sarà discussa la prossima proposta. Riconfermo che la sentenza è stata impugnata, quindi faremo sicuramente ricorso al Consiglio di Stato, e si chiude così questa parte della vicenda, questo contenzioso che, come vi dicevo prima, è iniziato nel 97 e arriviamo oggi nel 2016 a vedere forse la fine. Grazie.
Ringrazio l'assessore Fontana per l'esposizione e anche tutti voi consiglieri per il lavoro svolto nelle commissioni, insomma, a cui si è fatto riferimento. E invito i consiglieri a iniziare quindi la discussione su questa proposta. Grazie. Ogni consigliere ha la possibilità di fare un intervento di una durata di 4-5 minuti, quindi
Ciottoli, prego.
No, solo una riflessione, non può nel tecnico di quello che ha illustrato l'assessore, perché ci sono numeri, le date e le sentenze che parlano. Io vorrei partire dal 1986, cioè qui è sempre stato gestito dalla sinistra, è sempre stato sbagliato, perché ora ci si ritrova noi a dover sacrificare per 500.000 euro di interventi per poter pagare quello che nell'86, con quella legge che ha rammentato l'assessore Fontana, che tutti i comuni ne usufruivano, come dire, ma tanto andrà avanti 10 anni, tanto tra 20 anni ci penseranno, tra 20 anni, tra 25 anni, è tutto rimandare. E qui ora si sta pagando gli errori dal PC, PD, PDS e ora voi dei renziani. Quindi automaticamente noi ora si andrà a togliere dei denari che naturalmente erano destinati per degli interventi come poteva essere dell'asfaltatura, sì, perché è inutile voi dire, o si sta riprendendo il progetto del ponte di Messina, voi fareste meglio a fare un po' di strada e un po' di fognature, che se ne ha tanto bisogno. In merito all'argomento dico che è stata una gestione fallimentare e ora se ne sta pagando la conseguenza. Da parte mia, l'ho sempre detto e lo riconfermo stasera, come gruppo di Fratelli d'Italia, se ci sono gli estremi, secondo me deve pagare chi ha sbagliato, perché è impensabile che comunque non devono pagare i cittadini, sempre e comunque. Ci sta 30 procedimenti in corso dove il Comune Agliana non ha vinto neanche uno. 30 procedimenti in corso che il Comune Agliana non ha vinto neanche uno. Quindi, e chi paga? Il cittadino, a capito del cittadino. Quindi, da parte mia, farò modo e maniera che chiunque ha partecipato alle vari consigli comunali, approvazioni di delibere e tutto, che debba pagare loro, perché non ritengo giusto che sia il cittadino.
Grazie, signor Ciottoli. Per fortuna la vertenza Badiani, il Comune Italiano l'ha vinta, essendo una situazione migliore sul bilancio. Rispetto, vabbè. Altri interventi? Grazie, permettetemi questa osservazione. Altri interventi? Volterrani, se pensi. Prego, Bartoli.
Buonasera a tutti. Rimango alquanto stupefatto con la superficialità con cui ci è stata presentata questo modo di fare consuetudine, come fu definita in commissione, di procedere con gli espropri. Rimango ancora più attonito nel leggere la delibera, che è talmente chiara e palese che c'è stata una mancanza fatta proprio, secondo me, voluta, perché com'è possibile non fare un atto per sanare l'esproprio? Quindi si legge: tale occupazione avveniva in data 8/7/98 con scadenza quinquennale all'8/7/2003. Allo spirare di tali termini non veniva emesso il decreto di esproprio. Cioè, questa è proprio una mancanza netta di chi doveva fare, non ha fatto. Ora mi domando io, questa amministrazione è instaurata qui in Consiglio Comunale dal 2014. Ora, va bene, non potete avere tutto sotto mano, però le amministrazioni che si sono precedute, che poi erano sempre dello stesso colore politico di quella attuale, non hanno fatto assolutamente niente. Un minimo di lungimiranza nel cercare perlomeno di sanare la questione qualche anno prima ci doveva essere, perché ora si paga gli interessi dagli anni che furono. Un'assicurazione che copra i danni fatti dai dirigenti, dai sindaci che hanno causato questo danno, c'è un'assicurazione che copra queste, questo genere di mancanze palesi, fra l'altro scritte nero su bianco. Non lo so io come intendete procedere e se avete fatto qualcosa in merito, che noi consiglieri non ne siamo a conoscenza.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Volterrani, prego.
No, io sono basito perché qui si parla di un errore di tanti anni fa, dove i cittadini non sanno nulla. Abbiamo un bilancio di 15 milioni di euro tra entrate e uscite e parliamo di un costo aggiuntivo, e qui correggo il mio amico e compagno, vicino di banco, perché sennò mi dà una randellata, del fatto che c'è un milione, perché lui ha detto 500.000, perché in realtà è quello che sarà la spesa che dovrà essere, cioè la quantità di denaro ulteriore che dovrà essere spesa dal comune, ma ci sta anche 500.000 euro messi a riserva, quindi il totale dell'impresa ci costa 1 milione di euro, quindi parliamo grosso modo, facendo due calcoli a mente, del 7,5 del nostro bilancio. Quindi insomma una spesa veramente veramente importante, data da una disattenzione storica. L'altra cosa che mi sorprende è che noi continuiamo regolarmente a processi, il primo, il secondo, l'appello, il TAR. Io sono consigliere comunale come quasi tutti voi ormai da quasi 2 anni e mezzo e regolarmente ogni tanto si discute di qualcosa che è stato fatto male, dove ci siamo sbagliati, dove c'è il ricorso al TAR, dove c'è il ricorso primo, secondo, Cassazione. I nostri processi purtroppo durano più del passaggio dalla Camera al Senato delle leggi. E quindi dopo 8, 10, 15 anni ci troviamo a dover pagare. Noi cittadini chiaramente, perché poi alla fine chi ha commesso l'errore chiaramente non ne subirà nessuna conseguenza. Ora, il dubbio che mi assale, al di là che spero che i giornalisti presenti in questa sala diano ampio spazio alla notizia, perché voglio vedere la faccia dei cittadini agnanesi quando sapranno che il Comune dovrà spendere un ulteriore milione di euro in più quando andiamo a lesinare su qualsiasi cosa, giustamente con tutte le leggi che abbiamo per dover risparmiare. La cosa che mi preoccupa moltissimo, visto la continuità politica, è che magari tra 15 anni ci sarà un altro ometto come me, magari speriamo pure più simpatico, che si troverà nuovamente a parlare dei vecchi errori che sono stati fatti 15 anni fa e a dover far ripagare continuamente il Comune degli anni. Io non so quanti ancora di queste sorprese avrò da qui alla fine del mandato, però sicuramente questa è una delle più importanti che abbiamo, perché dovremmo sospendere i lavori, e questa è una cosa che ai cittadini va detta, dovremmo sospendere alcuni lavori che erano stati messi in campo, ipotizzati, strutturati, come la rimessa in sicurezza anche del nostro Parco Pertini, che è uno dei gioielli di Agliana, per dover risarcire uno sbaglio fatto da tantissimo tempo e che non è stato nemmeno previsto di portare un'adeguata riserva per poterlo pagare. Abbiamo indennizzato e chiuso un mutuo tempo fa perché pensavamo che non c'erano altri problemi, invece con quei soldi abbiamo chiuso il mutuo, adesso dovremmo prendere un altro per andare a tamponare l'ennesima falla della gestione, come diceva lui, della storia PD, PDS, DS, Margherita e quant'altro. Quindi questo io spero che ne venga dato, e me lo auguro da parte dei giornalisti, un massimo risalto, perché i cittadini devono sapere che fine fanno i loro soldi. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Volterrani. Continuiamo la discussione. Consigliere Quercini, prego.
Allora, per prima cosa parto da una precisazione. Tutto questo non ci è costato 1 milione, ma 1,5 milioni, perché non scordiamoci quello che giustamente ci ha ricordato l'assessore Fontana, che l'anno scorso siamo già stati condannati per 500.000 euro per l'illegittima occupazione dal 97 al 2002 e dal 98 al 2003. Quindi ci è costato 500.000 euro più 1 milione. Però facendo un discorso generale, è capibilissimo l'intento per cui siano state fatte queste opere, nessuno credo lo possa mettere in discussione, perché sono state costruite delle opere che il nostro territorio necessitavano, sono residenze popolari e una residenza sanitaria di cui se ne sentiva il bisogno e che tanti problemi hanno risolto. Io su questo non metto in dubbio l'intento, però questo non giustifica un po' le procedure un po' azzardate che sono state fatte, perché dobbiamo, qui bene o male siamo tutti a dover, compresi i cittadini, a pagare gli errori che non abbiamo commesso noi, cioè questa amministrazione e i cittadini ora non vedranno determinati tipi di investimenti sul territorio perché negli anni passati sono stati fatti degli errori che definire macroscopici è dire poco. È anche vero che uno potrebbe dire sì, ma se uno non fa niente non sbaglia nulla, è vero, però andare a dire che la legittima occupazione fatta dal 97 al 2002, il 98 al 2003 che andava bene perché era consuetudine, non è che se tutti sbagliano te li vai 10, tutti si buttano sotto un ponte e te li butti anche te, hai ragione. Vuol dire che c'è la consuetudine sbagliata nel paese, noi ci siamo andati indietro completamente e le sentenze di ora ci hanno dato completamente torto. La procedura è stata fatta male, quindi chi ha effettuato quella procedura lì ha completamente sbagliato. Però è ancora più grave, perché mentre qui ci poteva essere un gioco di interpretazioni, è il fatto che nel 97 e 98 non sono stati fatti i decreti d'esproprio. Questo lo riteniamo un fatto gravissimo, perché qui non c'era nessun tipo di interpretazione, cioè lo diceva chiaramente, dopo la legittima occupazione, nel caso in cui fosse andata bene e fosse stata regolare, andavano fatti i decreti d'esproprio. Questa amministrazione nel 97, nel 2002 e nel 2003 non ha fatto niente di questo, e questa è un'interpretazione grave, ed è anche la maggior parte della sentenza che noi andremo a pagare, 1 milione di euro. E tra virgolette ci è anche andato bene perché ci è venuto incontro un po' di aiuti, tra virgolette non richiesti, come PGRA che ha abbassato i valori dei terreni, il fatto che possiamo restituire la parte non utilizzata, e quindi bene o male riusciamo a pagare meno di quanto era stato preventivato, perché la mia paura e la paura del nostro gruppo era quello che venisse una sentenza da pagare oltre 1,5 milioni e avremmo dovuto intaccare anche i servizi sul nostro comune. Questo non è successo. È stato il minor danno, anche se questo è un danno pesantissimo, perché gli investimenti previsti, fatti da questa amministrazione, cioè pensati, che erano altrettanto necessari come gli interventi che erano stati fatti questi qui 10 anni prima, non potranno essere fatti. Chiudo con due cose. Uno, ritornando agli errori, un'altra cosa che viene all'occhio, nel senso, perché espropriare anche più del dovuto, cioè siamo arrivati a tenere dei terreni fermi lì praticamente dal 97 al 2000, a detta dell'assessore Fontana, praticamente fino al 2012, perché è da lì che poi i gentili in teoria sono ritornati a poter usufruire del loro terreno, della loro disponibilità, cosa che andrà poi discussa nel Consiglio di Stato, e lì sarà il Consiglio di Stato a dire sì, effettivamente avrebbero potuto utilizzare i terreni oppure no, quindi anche questo qui è un dubbio. Però intanto quei terreni sono stati espropriati, o meglio, malamente espropriati e mai utilizzati, e anche questo è grave, abbiamo espropriato più di quanto ci serviva. E la seconda cosa mi attacca a quello che ha detto il consigliere Volterani, che lo dovevamo dire anche noi. C'è una minima responsabilità da questa amministrazione, perché 2 anni fa, e noi su questo ci siamo opposti tantissimo, perché sapevamo di tanti motivi per cui i 700 mila euro dei mutui da pagare non andavano assolutamente estinti, perché erano a tassi bassissimi e a tassi che erano difficilmente ripetibili, e quei soldi andavano investiti diversamente nel territorio. Sapendo che hai una sentenza a breve così pesante come era questa qui, forse era meglio accantonarne una parte, cioè con 500 mila euro di quegli 700 mila e 500 mila che siamo riusciti a mettere a parte la sentenza capitina, a quest'ora eravamo tranquilli, avevamo pagato questo esproprio, certo tutto quello che si è detto ora rimaneva, però almeno gli investimenti venivano fatti, veniva fatta la biblioteca, venivano fatte le asfaltature che erano state preventivate, e bene o male gli cittadini non si vedevano dei servizi, o meglio degli investimenti, negati a causa di questo errore di 15 anni fa. Quindi noi, seppur in una gestione familiare, possiamo comprendere che estinguere un mutuo quando c'è liquidità può essere anche conveniente, anche se dopo una certa data non lo è più perché ti hai già pagato gli interessi e praticamente restituisci la quota capitale. non è una grande manovra finanziaria, però dice risparmiamo tot interessi, però ci deve essere anche una copertura tale di dire che io ho talmente disponibilità, talmente liquidità che posso fare gli investimenti che ho preventivato e posso anche pagare gli eventuali condanne che potrò prendere dalle sentenze, dai processi che ho in corso. Quindi, chiudendo, crediamo che paghiamo lo scotto di errori fatti nel passato e questa amministrazione ci racconta in maniera oggettiva senza dare un parere su chi ha sbagliato e perché ha sbagliato. È vero che andrà tutto alla Corte dei Conti, ma io volevo sapere questo: chi aveva sbagliato e perché aveva sbagliato, meglio capire nel dettaglio cosa era successo, cosa che non sappiamo. Sappiamo che abbiamo sbagliato, punto. E poi soprattutto questo errore qui di destinare 700.000 euro di un mutuo a tasso conveniente e singolo senza nessun tipo di senso quando potevano essere accantonati per pagare questa sentenza. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Ciottoli, non è possibile altre repliche, farà il suo intervento nella dichiarazione voto poi. Altri interventi per la discussione? Consiglieri che non sono intervenuti? Consigliere Manetti, prego.
Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente. Volevo rifarmi un attimo all'ultimo intervento del consigliere Guercini per dissentire, soprattutto per quanto riguarda la scelta di estinguere anticipatamente quei mutui che rammentava prima nel suo intervento, perché a nostro avviso è ancora una manovra virtuosa che questa amministrazione ha fatto. Per il cospicuo risparmio che avremmo e abbiamo già oggi sul tasso di interesse e oltretutto non trovandosi più attualmente la rata propria del mutuo da pagare. Detto questo, siamo tutti consapevoli che la difficoltà di sapere anche precisamente quando arriverà o meno la sentenza, però nella scorsa approvazione dell'ultimo bilancio preventivo, quello che proprio i consiglieri d'opposizione chiedevano, ovvero cercare quando il Comune aveva la disponibilità economica di accantonare, è stata fatta. Come si diceva prima, la cifra da trovare con la variazione di bilancio che appunto successivo andremo a discutere, si tratta di 500.000 euro, perché già 500.000 euro quando vi sono state le disponibilità economiche da parte del Comune vi erano state accantonate per suddetta sentenza, ancor prima di sapere di essere stata notificata all'ente. Per questo motivo crediamo che questa amministrazione sia totalmente succube e incolpevole di ciò che è accaduto e allo stesso tempo però è doveroso risolvere tale situazione. A mio avviso l'amarezza da parte vostra ovviamente è anche la nostra per il territorio e per tutto quello che comporta questa sentenza e credo anche che comunque non sia compito di questo consiglio cercare eventuali responsabilità personali del passato, anche se chiaramente vi sono state, ma credo sia giusto anche da parte vostra votare la proposta di delibera, perché è l'unica cosa che possiamo fare proprio per il compito istituzionale, proprio perché al punto 8 la delibera richiama l'invio sia della sentenza che della delibera e dell'applicazione al 42 bis proprio alla procura della Corte dei Conti, che è proprio l'ente preposto anche tra l'altro a ricercare eventuali responsabilità personali che riguardano appunto la vicenda. Grazie.
Grazie consigliere Manetti. No, si continua la discussione. Se non ci sono altri interventi. No, Ciottoli, prego. Ci sono altri interventi per la discussione? Se non ci sono, passo la parola all'assessore Fontana, penso se può fare alcuna integrazione e poi si passa alla dichiarazione di voto. Non ci sono altri interventi, quindi assessore Fontana, prego.
Sì, una breve replica doverosa dal punto di vista politico, perché ho sentito parole come superficialità, sono rimasto basito, non c'è stata la volontà di chiudere. Allora, questa amministrazione, ma anche quella passata di cui io ho fatto parte, abbiamo sempre avuto grande preoccupazione per questa vicenda. è sempre stato un argomento in cui abbiamo dibattuto in tutte le giunte, in tutti i consigli comunali, perché sapevamo che poi alla fine sarebbe arrivato il conto da pagare. Gli iter giuridici lunghi non è soltanto questo in Italia, ma non voglio giustificare perché questo si è protratto così tanto del tempo. Gli iter giuridici in Italia, lo sapete, hanno delle lunghezze infinite, e quindi questo non va attribuito a una cattiva amministrazione degli anni passati, perché questo veramente è inaccettabile. Abbiamo sempre cercato, e lo posso dimostrare con degli atti, soprattutto nella passata legislatura, ma anche in questa con il sindaco Mangoni, gli approcci che abbiamo avuto con la controparte per cercare di chiudere questa vicenda in maniera transattiva e non così dolorosa. Purtroppo le richieste che ci venivano fatte per arrivare a una fase transattiva erano inaccettabili dal punto di vista dell'amministrazione, erano richieste, fra virgolette, fuori dalla norma, e quindi siamo per forza dovuti arrivare così lunghi, ma non è stata la nostra volontà questa, ma anzi avremmo voluto veramente chiudere molto prima. La riserva, come ha detto il capogruppo, c'è stata, sono quei 500.000 euro che noi abbiamo messo, c'erano prima con la Corte d'Appello di Firenze, che i 500.000 euro, c'era quella riserva, c'è stata ora nell'ultimo bilancio del 2016, perché sapevamo che prima o poi sarebbe arrivata questa sentenza. Non prenderemo sicuramente un mutuo come qualcuno ha ventilato, e purtroppo le cose sono cambiate, e anche qui non voglio giustificare nessuno, ma le leggi di allora permettevano ai sindaci di allora di fare delle cose che poi successivamente sono state in qualche modo bloccate. Soprattutto la Corte europea ha ribaltato il concetto di quello che erano gli espropri, dando conseguentemente alla proprietà privata un valore che in quei tempi non aveva. C'è stato proprio un livello, una concezione diversa dal punto di vista giuridico, che ha ribaltato completamente le leggi, e quindi ci siamo cascati dentro, ma non solo noi, ma questo non è un giustificativo nemmeno questo, centinaia di comuni in Italia. Basta andare su internet, scrivere acquisizione invertita oppure debiti fuori bilancio, sono quasi tutti legati. Ultimo recentemente il comune di Pistoia, qualche mese fa, sempre per un esproprio per una rotonda, stesso identico procedimento del nostro, stessi anni del nostro, quindi eravamo noi colpevoli in quelle amministrazioni, lo erano loro, voi direte sì, sempre rosse, però insomma vabbè, questo è un'altra cosa. Mi fa piacere che Quercini riconosca la bontà di quelle edificazioni, perché dal punto di vista politico e sociale veramente hanno significato tanto per questo territorio. Lo dissi l'altro consiglio comunale, l'ho detto in questo e lo ribadisco, perché effettivamente hanno dimostrato davvero di essere degli edifici che hanno parato delle carenze sociali importanti. Perché non costruito il quarto lotto? In effetti il progetto prevedeva su 3 le costruzioni di case popolari, non ci sono state anche lì le condizioni, perché il comune non poteva accollarsi la spesa della costruzione di altri 30 o 40 appartamenti, non c'è stata la possibilità a livello finanziario di poter costruire il quarto lotto, ecco perché quel lotto è rimasto inedificato. Non aggiungo che la Corte dei Conti farà la propria strada, i responsabili saranno, se ci saranno, saranno chiamati a rispondere, e credo che insomma è una vicenda dolorosa per questo comune. Noi, non è che io mi nascondo dietro ad altre parole, è una vicenda dolorosa che si chiude, spero, bene per noi, nel senso che ora andremo a fare appello alla Corte, al Consiglio di Stato, sperando di riuscire in qualche modo a recuperare un po' di quei soldi che oggi siamo andati a spendere, perché secondo noi una volta finita quell'occupazione ritornava, ripeto, il quarto lotto, indisponibilità dei signori proprietari, non fecero osservazioni su quel regolamento urbanistico, Quindi vedremo cosa decideranno i giudici della, della Corte di, del Consiglio di Stato.
Grazie. Grazie, Assessore Fontana. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ciotto, le prego. Ciotto, le ha presente l'ordine del giorno, appunto 9, c'è un'altra mozione sua, quindi prego. No, avevo capito che voleva andare. Prego.
Allora, spero che non mi interrompa. Oh. Monte Paschi è stato tolto il mutuo, per forza è stato pagato anche il penale? Domanda. Non è appartenente all'ordine del giorno, ma questo è ordine di scuderia di PD. Per quanto riguarda il quando io ho detto che dal che c'è stata una successione di errori politici, al di là delle persone che hanno sbagliato, ma c'è stato anche delle diretture proprio politiche dovute e imposte negli anni, e mi spiego meglio. Dico io, ma se dal momento era stato accantonato 500.000 euro, ma perché durante in questi 20 anni tutti, sapendo che era una gestione che doveva esplodere, non hanno incrementato questo salvadanaio nei 20 anni, da poterlo portare a 1 milione d'euro, in modo tale che se invece 1 milione d'euro era 800, si potevano dire ci sono avanzati 200.000 euro e bene. Perché credo anche chi non ha studiato queste cose le capisce, perché se un privato, se io devo andare a richiedere i soldi a un privato, ne posso mettere pochi, ma se li devo dare nei bilanci, li devo mettere tanti, che poi quando andrò a prenderli, se sono meno, e mi rimangano più in saccoccia. Ora invece ci si ritrova, in comunque maniere, a dover gestire una cosa per noi tragica, e siamo costretti a togliere ai nostri cittadini i vari servizi. È questo che è dato di fatto dell'errore politico che c'è stato. C'è stato anche l'errore politico di quel funzionario che nel 2001 doveva fare quello che doveva fare e che non ha fatto. Domande dico, e questi qui, cioè si possono permettere anche questi dirigenti di fare questi errori? Quindi, io a questo punto e al punto successivo mantengo la linea che avevo adottato anche nei bilanci provvisionali, non voglio partecipare alle votazioni e riconfermo quello che ho detto poc'anzi, farò esposti alla Corte dei Conti e se c'è delle penali alla Procura. Grazie.
Grazie consigliere Ciottoli, continuiamo con le dichiarazioni di voto. Consigliere Bartoli, prego.
Sì, se è vero che nel 2012 è vero che è stato ripreso in mano la situazione, è stato fatto in modo che i proprietari rientrassero in possesso dei terreni di cui non abbiamo usufruito, in quel contesto lì non era il caso di provvedere a cercare anche il responsabile che aveva creato questo danno? E magari, ora come ora, qualcosa poteva già uscire fuori, magari avere una qualche sorta di risarcimento, perlomeno morale, da chi aveva creato il danno. Ora, è vero che non siete voi che avete creato questo danno qui, ma è sempre la vostra corrente politica che si perpetua già da anni in questo comune che ha creato il danno. Forse avete paura di pestare piedi a chi c'era prima di voi, questo non lo so, lo diranno poi i fatti. Ora, mi sembra che sia una consuetudine di questa amministrazione di mettere un po' a tacere le cose e perpetuare nel tempo con sentenze su sentenze e cercare che la cittadinanza si scordi degli eventi. Purtroppo la cittadinanza se le ricorda queste cose qui, speriamo se lo ricordi poi quando entrerà nelle cabine elettorali. Ora, invece che andare in Corte di Stato e cercare di riavere qualche denaro, non era forse il caso di spendere quei denari lì, che poi mi piacerebbe sapere quanto spendete per fare ricorso in Corte di Stato? spendere quei due soldini lì magari per cercare di costituirsi come parte lesa in un processo, in un qualcosa che possa riportare un diritto che è della cittadinanza, di riavere il mal tolto e un danno creato da chi non è stato capace di amministrare. Noi chiaramente non siamo contrari al fatto di aver creato un bene che rimarrà alla cittadinanza, come il ricovero, come le case popolari. Siamo ben felici che queste strutture siano state fatte. Siamo contrari al come viene amministrato, a come è stata gestita la situazione, e non siamo certo qui per nascondere niente ai cittadini, anzi vogliamo che i cittadini siano resi partecipi di questa cosa, e come ha già detto qualcuno prima di me, speriamo che i giornali scrivano grandi titoli riguardo a questa storia. Il nostro voto purtroppo è di astensione, non per il fatto che non vengano risarciti i proprietari dei terreni, anzi con rammarico vogliamo anche far fronte al nostro gruppo politico e chiedere scusa in un certo senso ai proprietari dei terreni che solo a distanza di anni possono recuperare il mal tolto. Purtroppo ci dobbiamo astenere perché la procedura di gestione di questa situazione non ci piace assolutamente, è losca e non ci piace, noi ci asteniamo.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Volterrani, prego.
Allora, innanzitutto volevo spendere due parole per i consiglieri, anzi per il consigliere Manetti e per l'assessore Fontana, che capisco che si sentono in qualche modo attaccati su questa cosa non avendo fatto nulla, quindi dovete però considerare che giustamente l'opposizione in quanto tale e in quanto c'è la continuità da sempre, dalla liberazione ad Agliana c'è il PC, quindi al di là del cambio dei nomi non vorrei tornare sulla solita filastrocca, però è normale che c'è una gestione storica da parte di un gruppo politico del comune e quindi no, non posso non far riferimento a chi l'ha gestito. L'ha gestito ed è stato gestito male. Ora, nulla togliendo alle vostre capacità, alla vostra tutte le cose del mondo, però qui c'è un problema che è importante e che non ha coinvolto solo e soltanto una giunta comunale, perché mi sono segnato che è dall'87 che andiamo avanti, quindi ne saranno passati almeno 5-6 sindaci, 5-6 assessori, quindi è un problema che si è incancrenito, che è stato causato da, non voglio nemmeno dire una mala gestio, ma perché voglio essere sempre positivo, però insomma un problema c'è stato. Quindi io come consigliere vi lascio per la votazione e mi astengo uscendo di fuori, perché credo che questa sia una questione tutta legata all'interno di una continuità storica e politica, e quindi io, che non c'entro assolutamente nulla, rappresentando una lista civica, mi alzo e ritornerò a elezioni fatte. Grazie.
Grazie consigliere Volterrani. Consigliere Guercini, prego, per la dichiarazione di voto.
Sì, allora, per una piccola precisazione, è vero che in questo bilancio i 500.000 euro sono stati accantonati da questo bilancio, però no, ricordiamoci che eravamo stati condannati senza la sentenza, lo sapevamo prima del bilancio, perché il bilancio è stato approvato il 28 luglio, correggetemi se sbaglio, però la sentenza, da quanto mi è stato detto in commissione, si sapeva già da giugno che eravamo stati condannati, si stava aspettando di sapere su quanti soldi, dovevamo pagare, ed è stata fatta una stima da parte dei tecnici che, se non mi sbaglio, su 1 milione di euro, quindi ci dovrebbero avere anche azzeccati, quindi erano stati accantonati metà di quanto erano stati stimati. Correggetemi se mi ricordo male quanto è stato detto in commissione. Quindi, bene o male, sì, sono stati accantonati, ma si sapeva già di essere stati condannati. Poi, per quanto riguarda anche la situazione mutui, è tutta una questione soggettiva, però quando noi in commissione abbiamo chiesto al tecnico che tassi avessero e quant'è che questi mutui erano stati contratti,
La risposta fu che i tassi erano bassi, inferiori a quello che si poteva un po' ottenere ora, quindi erano dei buoni mutui da tenersi stretti e soprattutto erano stati pagati per un tot anni tali che fondamentalmente avevano pagato quasi esclusivamente interessi. Quindi è vero che se uno ce le ha è sempre meglio togliersi gli stessi mutui, io su questo sono pienamente d'accordo, però quando se le amministrare e sai che è difficile reperire fondi tali, non lo so quanto convenga estinguere questi mutui qui. A livello finanziario nessuno, quindi credo sia stata una mossa abbastanza imprudente. Chiudo dicendo che sì, è vero che poteva essere nel 97, 98 una consuetudine fare quella procedura lì e molto probabilmente quasi tutti noi avremmo sbagliato, forse accecati dal fatto di fare un'opera pubblica di interesse per il nostro territorio, avremmo seguito anche noi questa strada qui. E io su questo posso dare, tra virgolette, nel senso, cioè, beneficio del dubbio c'è sempre, però che l'errore c'è stato è chiaro, è ancora di più chiaro però il fatto del decreto di esproprio. Io è questo proprio che io non riesco a capacitarmi, che non si sia continuata la procedura, che ad un certo punto ce ne siamo completamente come se fossimo dimenticati. Sì, i terreni sono lì, sono nostri, in realtà andava continuata ed era scritto che andava continuata, che i 5 anni di occupazione legittima andavano chiusi con un decreto di esproprio, non si è neanche tentato di farlo. E è questo che io proprio non riesco a capacitarmi. Noi come gruppo abbiamo deciso di astenerci, non perché non vogliamo che venga ovviamente riconosciuta la somma che questa sentenza ha deciso che il comune deve pagare ai cittadini, ma perché proprio non riconosciamo il fatto di come ha operato questa amministrazione sul reperire i fondi. Questi fondi qui sono stati sottratti a degli investimenti che ritenevamo fondamentali per il nostro territorio. Vi era una strada diversa per poterli reperire e l'abbiamo anche indicata, era del tutto praticabile. È stata fatta una scelta politica legittima, nessuno lo discute, ma una scelta politica tale è che noi discutiamo, perché se quei mutui non fossero stati estinti noi avremo i lavori partiti per la nostra biblioteca, avremo le asfaltature e bene o male è vero che pagheremo ancora dei tassi di interesse, ma io dico, se qui difendiamo, è giusto difendere queste opere perché hanno avuto una pubblica autorità, perché allora non difendiamo il fatto che si poteva pagare dei tassi bassissimi su dei mutui per avere una biblioteca nuova? E vi ricordo che è la seconda biblioteca della provincia di Pistoia. E vi dico, e perché i cittadini non possono avere tutte le buche tappate che erano state preventivate negli investimenti d'asfaltatura? È questo. Io forse avrei voluto questi investimenti per i cittadini, li avrei voluti pagando i tassi bassi, e poi bene o male, a me, tra virgolette, mi torna di conto solo come cittadino di poter usufruire dei servizi. I meriti li prendevate tutti voi, ed era giusto che prendevate tali meriti, perché queste opere le avevate fatte voi. Secondo noi qui c'è un errore grave politico di gestione, per cui noi ci asteniamo. Grazie.
Grazie, consigliere Guercini. Consigliere Manetti, prego per la dichiarazione di voto.
Sì, esprimo parere favorevole del mio gruppo, però a parere mio non condivido neanche la scelta dei gruppi d'opposizione da astenersi, perché credo che venga un po' da parte loro meno il dovere istituzionale che siamo chiamati qui tutti oggi alla votazione su questa proposta di delibera, proprio perché la proposta di delibera di per sé negli 8 punti chiedeva esclusivamente di riconoscere la sentenza ai diretti interessati, di sanare i vari lotti, di porre fine a una vicenda trentennale e oltretutto spedire tutto, come ho detto, alla Corte dei Conti, evitando così anche di trasformare la sala consiliare, come avete cercato di fare, in un tribunale inquisitorio che non ci compete. Poi ho trovato anche, diciamo così, fuori luogo certe illazioni che hanno fatto nei precedenti interventi i vari consiglieri d'opposizione, quando si è parlato che la maggioranza agisce per tacere non so quale azione, oppure che Volterrani ha esclamato che ha paura comunque che qualche nostro successore si possa ritrovare nella nostra stessa situazione. Ecco, mi sembra un po' un'affermazione generica e qualunquista, sicuramente di cattivo gusto, ripeto. Ribadisco comunque il voto favorevole alla proposta di delibera del gruppo in maggioranza. Grazie.
Ringrazio il consigliere Manetti. Passiamo quindi, dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento, che è la proposta numero 5 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi è contrario, alzi la mano. Chi si astiene, alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 4. Si procede alla seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi è contrario, alzi la mano. Chi si astiene, alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità a maggioranza con voti favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 4. Procediamo con la proposta successiva numero 6, bilancio per gli esercizi 2016-2018, variazione alle previsioni del bilancio 2016. Illustra il provvedimento e il sindaco, grazie.
Allora, questa è un'altra proposta che doveva portare l'assessore Nolini, però ovviamente non essendoci la porto in discussione io, e si lega a quanto precedentemente discusso e proposto dall'assessore Fontana. Si tratta quindi di una variazione al bilancio che era stata approvata per il 2016 ed è collegato alla sentenza del TAR, la 873 del 2016, relativa quindi al debito fuori bilancio. Quindi per coprire le spese che sono legate alla pratica di acquisizione sanante relativamente all'area delle lame, che ammonta in tutto ad 1 milione di euro, è necessario effettuare questa variazione di bilancio, dal momento che col bilancio di previsione erano stati stanziati per spese relative all'esproprio 500.000 euro. Rimanenti 500.000 euro quindi servono per arrivare al milione secondo la proposta dell'amministrazione, quindi pensiamo di reperirli attraverso questi tre capitoli. 37.000 euro saranno stornati dal capitolo relativo agli incarichi esterni necessari per effettuare la variante urbanistica. Su questo capitolo infatti erano presenti 58.000 euro che non sarebbero stati spesi tutti entro la fine dell'anno, ed a seguito di questa variazione resteranno 21.000 euro necessari per l'incarico da affidare al geologo ingegnere per quel che concerne il rischio idraulico. 144.000 euro invece verranno reperiti dal capitolo manutenzione straordinaria viabilità, che inizialmente ammontava a 220.000 euro. A seguito della variazione quindi resteranno 50.000 euro per le asfaltature e 26.000 euro per altri tipi di lavoro sempre legati alla manutenzione stradale e alla viabilità. 350.000 euro invece verranno stornati dal capitolo che era stato dedicato alla biblioteca comunale. Sommando quindi questi tre dati otteniamo una somma di 531.000 euro, 500 dei quali saranno appunto utilizzati per l'esproprio delle lame, 7.000 invece verranno impiegati per manutenzione delle scuole elementari, 12.000 per manutenzione straordinaria dei parchi e giardini e 12.000 per l'acquisto di giochi e arredi per giardini e le scuole e anche per alcuni giochi da posizionare al Parco Pertini. Per quanto invece riguarda la variazione sul titolo primo, ovvero sulla spesa corrente, si segnala un piccolo squilibrio nei capitoli della spesa sociale dovuta ad una maggior spesa non preventivabile relativamente all'inserimento di alcuni minori in struttura di circa 21.000 euro. Per coprire questa spesa vengono utilizzate risorse stanziate col bilancio preventivo sul capitolo relativo a fondi sentenza di 10.000 euro e le risorse recuperate dal capitolo di entrata della TASI, che è stato sfondato di circa 15.000 euro rispetto alle previsioni.
Ringrazio il sindaco per l'illustrazione della proposta, invito i consiglieri a iniziare la discussione, grazie. Comprendo che una parte della discussione di questa proposta è già stata fatta precedentemente, quindi se volete passare direttamente alla dichiarazione di voto facendo l'intervento, oppure per la discussione o per la dichiarazione di voto, consigliere Vercini. Per la discussione, prego.
Sì, ora, questa è una discussione che bene o male segue quella precedente, perché ha inciso notevolmente il fatto che dobbiamo pagare 1 milione di euro della sentenza Gentile su questione degli espropri delle rame, e questo ci vede bene o male a dover variare il nostro bilancio, quindi a ridurre gli investimenti per 500.000 euro, e quindi vedersi annullare il progetto della biblioteca e una parte delle asfaltature. Partendo da quello che è stato lasciato, è come rimango del giudizio dell'altra volta, gli investimenti, quelli minori, hanno il nostro appoggio, quindi gli investimenti che sono stati destinati all'area del Maggese, alla situazione dei cimiteri, al ripristino dei giardini. E su questo però volevamo dare un altro spunto all'amministrazione. È vero che la soluzione che avevamo proposto noi di volontariato civico non risolve tutti i problemi, però data la situazione, e questo agli occhi di tutti, non proprio bellissima delle nostre zone verdi, e io posso capire che l'amministrazione abbia delle difficoltà nel gestire ed attuare una manutenzione corretta e idonea di tali spazi, la situazione forse è diventata civico, se l'amministrazione ci avrebbe creduto un po' di più, forse a questo punto potevamo essere in porto anche di lanciarla, cioè quella di bene o male di, come è stato fatto in altri comuni come Massarosa, di coinvolgere associazioni e abitanti della nostra città che hanno voglia di impegnarsi per dare parte del proprio tempo alla cura del nostro territorio, forse potevamo continuarci a lavorare. È stata una mozione portata da noi, è stata approvata, se non mi ricordo male, da tutti, però ancora questi lavori sono fermi, quindi ci aspettiamo che almeno in questo anno si cominci a lavorare in maniera tale che il prima possibile si possa lanciare questa possibilità, che potrebbe avere un riscontro a parte della popolazione oppure no, di almeno dare una possibilità alle associazioni di poter intervenire e dare una mano al comune nel gestire la manutenzione del verde, e quindi anche in qualche maniera vedere risultati migliori spendendo possibilmente meno o il meno possibile. Però per quanto riguarda il taglio di investimento, quello che ci sta più a cuore è quello della biblioteca. Ci sta a cuore per un semplice motivo: è vero che c'è stato il PGRA a dicembre che bene o male ci ha bloccato sull'idea principale di questa amministrazione, che era quello di, secondo noi, un'idea del tutto condivisibile, anzi una buona idea, di realizzare la nostra biblioteca all'interno del plesso scolastico di Sestini, o Altone Sestini, quindi realizzare un ulteriore piano, con nel piano del progetto iniziale possiamo anche di vedere la biblioteca e al di sopra le aule. Ovviamente il PGRA ci ha messo un po' il bastone tra le ruote, però lo ritenevamo già un progetto valido, e non vedere destinati questi soldi a questo progetto ci rattrista molto. Uno, perché destinare ora nel cambio di progettualità e quindi nella costruzione in questo momento del secondo piano ci portava enormi risparmi, quindi potevamo avere una biblioteca che a prezzi di mercato di realizzazione non ottenevamo da nessuna parte, quindi è un grosso risparmio con un edificio nuovo, moderno e dei locali adeguati. Ora invece ci troviamo fermi, però anche su questo noi notiamo delle mancanze, cioè il nostro ruolo di opposizione è cercare di capire bene o male dove secondo noi sono stati commessi degli errori,
perché è vero, il PGRA è di dicembre, è anche vero che il fatto che sapevamo che la biblioteca si sarebbe dovuta spostare, cioè l'amministrazione lo sapeva da febbraio 2015, il PGRA è stato approvato a dicembre 2015, in estate avevamo la possibilità, io sono insistente, boom boom, con questi soldi qui, però avevamo questi 700.000 euro, ora io dico, metterne 400.000 euro, 350.000 euro da parte e 350.000 euro destinati a questo progetto che avete pensato voi ed è un progetto valido e già approvare il progetto della scuola di Testini entro dicembre ci tutelava anche dal PGRA, avevamo il progetto già pronto, avevamo i soldi e quest'anno forse eravate a tagliare il nastro dell'organizzazione delle scuole e della biblioteca e tutti noi eravamo più contenti. Questo secondo noi è una grossa mancanza tecnica e politica da parte di questa amministrazione per poter realizzare una biblioteca. Sarà una sensazione che abbiamo noi come gruppo, però su come è stata gestita tutta questa questione noi non vediamo un grande interesse, sia per i motivi di come... Chiudo, poi tanto faccio le indicazioni corte. Un grande interesse da parte dell'amministrazione perché avevamo scoperto la vicenda della biblioteca nel bilancio a luglio perché si destinava dei soldi per pagare un magazzino esterno per tenere libri perché gli spazi attuali non possono ospitarli e quindi nonostante l'amministrazione lo sapesse a febbraio e bene o male quando abbiamo chiesto che cosa è stato fatto non c'è stata data una risposta chiara su cosa l'amministrazione avesse pensato per trovare una soluzione alternativa e poi sul fatto che aveva pavimentato due soluzioni, mi ricordo la A che era questa e la B di comprare i locali ex ASL dove attualmente c'è l'asilo nido. Ora, ci sembra abbastanza grave che la provincia di Pistoia, in 8 mesi, con continui solleciti da parte di questa amministrazione, non sia riuscita ancora a fare una valutazione del valore dell'immobile, quindi dirci quanto ci costa a noi, e quindi a noi in qualche maniera ci taglia sulla progettualità, perché non sappiamo quanto ci costa quella soluzione lì, e non sappiamo se è fattibile, e quindi siamo completamente fermi. Può essere che è vero che le province sono in continuo smantellamento, però questa riforma non è stata voluta né tantomeno difesa da noi, però io quello che mi chiedo, abbiamo il vicepresidente della provincia, ma è possibile dopo 8 mesi non avere una valutazione di quell'immobile lì? Io credo, e correggetemi, che non sia difficile valutare la proprietà di un immobile. È vero che lo deve fare un soggetto terzo, ma si tratta di un immobile di non so quanti centinaia di metri, basta vedere il valore di mercato, lo stato dell'edificio, basta visitarlo e fare una valutazione, credo. Un tecnico quanto ci sta a lavorarci? Un giorno, 2 giorni? Non lo so, però non è un lavoro di mesi dove devi fare un progetto. Quindi crediamo che questa mancanza da parte dell'amministrazione sia abbastanza grave e sia chiaro e alla luce di tutti, agli occhi di tutti. Grazie.
Grazie, consigliere Guercini. Altri interventi nella discussione? Consigliere Bartoli, prego.
La versione di bilancio è la conseguenza di quello che abbiamo votato in precedenza, praticamente. Quindi votando e astenendoci dal votare quello che è stato l'iter che ha gestito questa amministrazione comunale, non possiamo essere certo contenti di questa variazione di bilancio, in primis perché si va a tagliare buona fetta di tutti gli investimenti, cosa importante da dire è che un investimento quale poteva essere la biblioteca viene meno. Viene meno anche la sicurezza dei cittadini con le asfaltature, magari buche rimarranno qualche giorno in più e non si potrà certo ripristinare un asfalto a nuovo. Noi sinceramente non vediamo una grande lungimiranza nelle amministrazioni di questo comune. Nelle amministrazioni dico al plurale perché già dal 2012 che bene o male qualcuno ha fatto, o meglio non ha fatto qualcosa, di conseguenza chi si è susseguito dopo doveva mettere in conto che le sentenze, bene o male, prima o poi uscivano e qualcuno doveva pagare. Certo, paga l'amministrazione, no, paghiamo noi cittadini. Il problema è questo, paghiamo con un taglio di investimenti in meno, abbiamo meno servizi, perché una cosa è avere una bella biblioteca, magari al piano terra, una cosa è averla su con un altro magazzino e con spese di affitto. Magari è poca roba, ma è poco per modo di dire, perché anche 1.000 euro al mese, bene o male, a qualcosa possono servire, magari qualcosa per fare una piccola cosa anche in un asilo o in una scuola. Ora, rimaniamo così, un po' perplessi di come si sono susseguiti i fatti e di come le amministrazioni non hanno saputo mettere un mattoncino di anno in anno per arrivare poi ad avere un gruzzoletto da spendere nelle varie sentenze che sono in corso, perché non ci sarà questa e basta, ce ne saranno altre a quello che si sente ventilare, e quindi riteniamo che un'amministrazione lungimirante debba mettere in conto anche questo, che le sentenze possono essere sì positive come quella per il Capitini, ma possono essere anche negative, e questa ne è un esempio. Noi non ci piace, non ci è mai piaciuto, e lo dimostrano i fatti nel tempo che non abbiamo mai votato favorevolmente il vostro bilancio, questa è una variazione del vostro bilancio, atto principe per un'amministrazione, quindi non riteniamo di votarvi favorevolmente questo atto e il nostro voto sarà contrario.
Grazie consigliere Bartoli. Continuando la discussione, altri interventi dei consiglieri? Se non ci sono altri interventi, passo la parola al sindaco, dopodiché si passa alle dichiarazioni di voto sintetiche, penso, visto l'argomento molto sviscerato. Prego, sindaco.
Sì, io ricordo che grazie al pagamento di quei mutui, che è stato tanto criticato poco prima, noi risparmieremo da qui al 2026 245.000 euro di interessi, che non sono proprio due lire. Questi interessi poi si trasformano ovviamente e vanno a pesare sulla spesa corrente in maniera positiva, e quindi significa che noi non dovremo fare quei tagli che altrimenti probabilmente avremmo dovuto fare se non avessimo ripagato quei mutui. Quindi questa è una scelta che rivendico, è una scelta pensata ed è una scelta strategica. Anche perché noi non è che abbiamo soltanto problemi da un punto di vista dei soldi da trovare per fare gli investimenti, abbiamo anche qualche problemino sulla spesa corrente, e quando si va a toccare la spesa corrente si va a toccare la carne viva delle persone spesso, perché significa avere meno contributi sociali, significa avere meno soldi da impiegare poi nei servizi che vanno a tutela spesso e volentieri delle classi più deboli. Questo non lo volevamo assolutamente fare, e io penso che sia un'operazione assolutamente virtuosa, perché è chiaro che se si fanno più investimenti, se si asfalta una strada in più rispetto a una strada in meno, si ha sicuramente più visibilità e quindi anche un tornaconto elettorale. E noi viviamo in un paese dove spesso queste politiche sono state fatte per troppo tempo, e non mi riferisco tanto ad Agliana quanto all'Italia in generale. Abbiamo un debito pubblico che è tra i più grandi del mondo, più di 2.000 miliardi di euro, abbiamo una capitale che affonda nei debiti 13 miliardi di euro, per cui se c'è un'amministrazione che fa una politica oculata e cerca di gestire, diciamo, come farebbe un buon padre di famiglia, la cosa comune, la cosa pubblica, io non penso che questo possa essere deprecabile da nessun punto di vista. Poi sul fatto che in passato si siano fatti degli errori, questo per carità è indubbio. Prima citavamo la questione del regolamento di IT votato nel 2011 che ha cambiato la possibilità di intervento da parte di pubblica acqua, la biblioteca, siamo stati 19 anni incomodato d'uso gratuito e non si è mai posto il problema di trovare un'alternativa. Anche questa questione dei gentili purtroppo ci troviamo a ripagarla adesso. È ovvio che se puntiamo l'accento soltanto su quei casi singoli negativi, è ovvio che il giudizio per forza di cosa diventa negativo, però se parlassimo delle cose positive che in questi 70 anni oramai di amministrazione di sinistra o di centrosinistra sono state fatte, noi staremmo a parlare per ore di tutto quello che di buono è stato fatto, e per vederlo basta uscire da questo consiglio comunale e vedere come è stata gestita anche in passato questo comune. Per cui noi abbiamo il dovere morale, etico e politico di continuare una buona amministrazione, abbiamo il dovere di farlo in maniera responsabile. Io penso che ripagare quei mutui sia stata una mossa di responsabilità.
Ringrazio il sindaco. Dopo la discussione passiamo alle dichiarazioni di voto. L'avevo chiesto prima, però ci sono altri interventi per la discussione, perché volevo passare la parola da ultimo al sindaco per dare una precisazione. Prego, Franceschina, una precisazione.
Sì, salve. No, solo una piccola, sarò veloce, una piccola precisazione per quanto riguarda quello che ha detto il sindaco. Ci ha ricordato le politiche nazionali, ci ha ricordato che il debito pubblico è alle stelle. Vi vorrei ricordare che fino ad ora avete governato voi e con il governo Renzi, grazie al governo Renzi, è alle stesse salite, alle stelle il debito pubblico. Poi ha fatto un'altra precisazione di Roma che sta sprofondando. È due mesi che viene governato dal Movimento 5 Stelle, finora mi pare che ci siano state altre amministrazioni che con mafia capitale ci ha mangiato e ci continua a mangiare tuttora, quindi io prima di fare certe dichiarazioni sarei più...
Sì, grazie, consigliere Franceschina. Consigliere Volterrani, prego.
No, la mia è velocissima perché volevo capire se avevo capito male o se c'è stato un errore da parte del sindaco nel numero. Sicuramente ho capito male io, però scusi signor sindaco, ho capito che abbiamo risparmiato 260.000 euro di interessi bancari? No. Quanto? 245.000 euro di interessi, caspo, quasi usura, perché se erano 600.000 euro vuol dire che per quello che era rimasto pagavamo un terzo degli interessi. Basta, faccio un controllo. Grazie.
Grazie, signor Volterrani. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego.
Io faccio come prima, replico.
Dichiarazione di voto. Guercini, prego.
Allora, per quanto è vero, cioè nel senso, io ritorno a ridire, la scelta di pagare i mutui è una questione del tutto soggettiva, una scelta politica legittima, però io tengo a fare un piccolo calcolo, mi corregga se sbaglio, 245.000 euro di interessi risparmiati da qui al 2026, ho capito male? Quindi sono 10 anni, sono 24.500 euro, bisogna fare così il conto, perché è sbagliato, però fai una media di 24.500 euro l'anno. A me mi risulta ora che per esempio la situazione precaria della biblioteca paghiamo 12.000 euro d'affitto che non avremmo mai pagato su una situazione sanata. Quindi in realtà il risparmio, se non la saniamo in 10 anni, praticamente sarà dimezzato, ma già in questi primi due anni ci troviamo 20.000 euro di questi 240.000 buttati completamente via a pagare un affitto che poteva essere evitato. Ho paura che terzano sia lo stesso, sia il quarto, perché ancora non è stata fatta la progettualità, deve essere fatto il progetto, deve essere finanziato, deve essere realizzato, quindi non so per quanti anni andremo a pagare un affitto di locali. Certo, questa è una scelta legittima e si è deciso di fare così. Come un'altra cosa mi viene un altro dubbio, e anche qui correggetemi, quest'anno gli investimenti erano permessi grazie al fatto che ci ritornavano i soldi indietro della sentenza Capitini, circa €1 milioni, ci dava una grande libertà di manovra per spendere. Da quello che io ho capito, ignorante in materia di bilancio, praticamente se non ci fosse stato questo €1 milione, il Comune avrebbe avuto una cifra irrisoria da spendere in investimenti, cifra che non sarebbe assolutamente bastata per realizzare una biblioteca, e quindi io mi immagino che la situazione del prossimo anno sia la stessa, dovendo prendere un mutuo. A che tassi di interesse? Andiamo a ripagare gli stessi tassi, di più, di meno? È un altro punto interrogativo che io metto. Ultimo punto interrogativo che metto, che è forse il più grosso in assoluto: se si partiva prima con questo progetto, si anticipava il PGRA, si investiva quei soldi lì, potevamo fare la biblioteca con calcoli vostri, io sto a quanto mi siete voi, su il progetto delle Bartolomeo Sestini, questo ci andava a costare sui €350.000. Ora io mi chiedo, quale costruzione nuova per i locali di tale metratura ci può costare tale cifra? Nessuna. Tant'è che per l'acquisto dell'ASL mi pare si parlasse, anche se non c'è la valutazione finale della valutazione, che quei locali valessero circa il doppio. Quindi ci potranno fare un po' di sconto, non lo so come funzionano le valutazioni, ma non si avvicineranno mai ai €350.000, quindi si pagheranno sicuramente di più, perché se non mi ricordo male, correggetemi, si parlava che quei locali potessero valere sui €600.000-700.000 all'incirca, poi mi correggete se dico sì, no, sono stati mandati degli spunti il sindaco, quindi gli volevo proporre, e chiudo ora, quindi quel risparmio lì, secondo noi, molto probabilmente lo andremo a spendere, se non di più, negli investimenti dei prossimi anni. Grazie. Correggetemi se ho detto delle castronerie, il nostro voto è contrario.
Grazie, consigliere Guercini. Per la dichiarazione di voto, consigliere Bartoli, prego.
Sì, praticamente avevo già detto che il nostro voto è contrario per quanto premesso in precedenza.
Consigliere Manetti, prego, per la dichiarazione di voto.
Sì, prima della dichiarazione di voto, visto che non sono intervenuto, se posso fare una piccola precisazione, ci tengo per quanto riguarda la discussione che è maturata sulla biblioteca, perché quella di intraprendere un percorso che riguardasse la nuova costruzione, ampliando, ovvero il nuovo plesso scolastico della scuola Sestini, era stata condivisa credo di poter affermare all'unanimità da tutto il Consiglio e discussa in Commissione, però ho percepito nell'intervento del consigliere Guercini un po' che alludeva anche qui ad una certa mancanza da parte dell'amministrazione dal momento dell'approvazione del bilancio preventivo, ovvero ratificando appunto quella scelta di andare verso quella direzione, ad oggi di non aver fatto nessuna progettualità e quant'altro, però cioè, il fatto è che ne siamo tutti a conoscenza perché ne abbiamo parlato giusto lunedì questo in commissione, no, quello sì è un'altra riflessione, io facevo un altro appunto, perché prima si è parlato, come dicevo, dal momento dell'approvazione del bilancio preventivo ad oggi, come lei rammentava, e ha tirato in ballo giustamente l'approvazione della nuova cartografia, ovvero del PGRA a dicembre 2015, però non è che cioè siamo ancora in stato di salvaguardia, dall'approvazione del bilancio preventivo ratificato appunto la scelta politica riguardante la biblioteca, non è che l'amministrazione sia stata in una sorta di immobilismo per volontà, ma solamente per obbligatorietà, non essendoci ancora tutt'oggi il regolamento attuativo della nuova cartografia idrica. Detto questo, poi venendo appunto all'approvazione della proposta di delibera, il voto del mio gruppo è favorevole perché è manifestata ovviamente la necessità di eseguire dei tagli al precedente bilancio preventivo, abbiamo visto e condiviso che comunque le scelte sono state fatte, tenevano conto delle priorità e delle necessità che il territorio ha in questo momento, e quindi le condividiamo e il voto ribadisco è favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Manetti. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 6 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto bilancio per gli esercizi 2016-2018, variazione alle previsioni del bilancio 2016. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 10, contrari 4, astenuti 0. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esibilità a maggioranza con voti favorevoli 10, contrari 4, astenuti 0. Si procede alla proposta successiva, proposta numero 8. Proposta numero 7, piano di protezione civile comunale, aggiornamento 2016, adozione. Invito l'assessore Fontana a illustrare la proposta, grazie.
Grazie Presidente dell'invito. Noi abbiamo attualmente un piano di protezione civile piuttosto vetusto per la materia che tratta, perché è un piano che deriva dal 2006. È competenza, comunque questo lo voglio sottolineare in modo chiaro, competenza dei comuni aggiornare i piani continuamente, perché è proprio nella natura del piano che deve essere dinamico e quindi possibile aggiornarlo a secondo delle novità e delle esperienze che nascono sui territori. Ricordo anche che siamo uno dei 4 comuni della provincia di Pistoia ad avere un piano di protezione civile. Abbiamo approfittato di variazioni normative per fare questo aggiornamento. La prima tra le quali è il sistema d'allertamento regionale, che è stato recepito da un DPCM nazionale a cui tutte le regioni dovrebbero allinearsi prendendo i codici dei colori per dare uno schema all'allertamento. Noi siamo una regione fortunatamente dove la protezione civile è una materia molto sensibile, anche perché siamo una regione a grande rischio idraulico, e per cui siamo stati molto solerti a fare questo e noi l'abbiamo come comune recepito immediatamente. Ci siamo dovuti anche imbattere nel piano di gestione rischi alluvioni, questo nuovo assetto territoriale che in qualche modo ha rivoluzionato tutto il territorio e quindi tutte le condizioni che erano prima descritte nel piano, aggiornandolo in quello nuovo. Una volta fatta la bozza di quello che era il lavoro che stiamo presentando stasera per l'adozione, abbiamo fatto con grande fatica 10 incontri su tutto il territorio di Agliana, ripeto 10 incontri sedali, dove abbiamo portato a conoscenza dei cittadini quello che doveva essere il nuovo piano di protezione civile. Questo perché lo abbiamo fatto? Perché la nostra esperienza pregressa ci faceva dire che accogliere i suggerimenti e fare quindi un piano partecipato era quanto di più bello si poteva fare su un territorio e costruttivo, un territorio piccolo come il nostro di 11 chilometri quadrati che era possibile in qualche modo tenere sempre sotto controllo. Il piano di protezione civile, questo aggiornamento, prevede quindi delle procedure standardizzate, si parte dall'allertamento che prima ho nominato, dove ci viene inviato dalla regione questo stato di allertamento secondo i colori, e noi abbiamo 24 su 24 in questo comune persone che sono addette a fare, a recepire queste notizie, da cui deriva da questo allertamento uno scenario a secondo del grado di allertamento, e dallo scenario poi si passa al modello di intervento su quel tipo di scenario, dove si va a descrivere cosa fa il comune in quelle occasioni, anche qui secondo il colore e l'intensità dell'evento che si sta svolgendo. Ma entriamo un pochino più su quello che abbiamo personalizzato in questo piano. Intanto abbiamo creato, cosa che non c'era in quello precedente, La funzione della comunicazione. Oggi con i mezzi moderni di comunicazione, e mi riferisco a Facebook e mi riferisco anche a Internet, abbiamo la possibilità di poter, attraverso anche il sito comunale, di poter dare costantemente durante un evento l'evoluzione di quello che sta succedendo, in modo che i cittadini, se prenderanno questa abitudine, avranno modo di avere sempre sott'occhio quello che sta succedendo e agire di conseguenza. È un piano questo di grande flessibilità, questo l'abbiamo voluto studiare e ne rivendichiamo questa scelta, perché è un piano che si può implementare continuamente. Le esperienze che avremo nei prossimi anni o i suggerimenti, perché non chiude mai, ripeto, è uno strumento dinamico il piano, lo possiamo sempre implementare per migliorare tutta quella fase operativa che dovrebbe portare poi un beneficio alla popolazione. Quindi non uno strumento ingessato, ma uno strumento di grande flessibilità. E poi abbiamo puntato alla semplicità. Guardate, lo sottolineo quello della semplicità, perché per fare questo aggiornamento abbiamo consultato diversi piani di protezione civile dei comuni toscani, ma anche fuori dalla Toscana, e vi assicuro che sono dei tomi di lavoro che un cittadino che ha la sfortuna di imbattersi in uno di quei piani, oppure anche un operatore, sicuramente ne viene stravolto. Invece noi abbiamo voluto, almeno abbiamo cercato, ora non voglio spingermi oltre, di fare un piano semplice di facile consultazione. Questo perché? Perché questo piano, secondo il nostro modesto avviso, quando andrà nelle mani degli operatori esterni, e con il vento abbiamo avuto purtroppo anche questa esperienza, che sono arrivate squadre da fuori regione, dovrebbe essere un piano questo facilmente intuibile e quindi facilmente gestibile. L'adeguamento che noi siamo andati a fare, chiaramente, come dicevo prima, è andato a cogliere tutte quelle esigenze territoriali venute poi dalle pregresse esperienze. In pratica ci siamo cuciti addosso un vestito su come noi pensavamo di migliorare il vecchio piano. E guardate, lo dico con un po' di passione, siamo orgogliosi, almeno io lo sono, di come lo abbiamo pensato e poi redatto. Intanto la prima novità assoluta è quella di aver diviso il territorio in 10 zone. Perché questo? L'abbiamo studiate per mesi e poi siamo arrivati a una conclusione. Perché dividere il territorio in 10 zone? Per concentrare in quel caso le operazioni di soccorso in modo mirato. Nelle esperienze passate, avendo un territorio senza divisioni, era un pochino più, diciamo, confusionario, e questo secondo noi migliorerà molto la situazione. Abbiamo fatto per questo un'invenzione tutta del nostro comune, un quadro sinottico dove zona per zona vengono elencati i fiumi intanto che passano in quelle zone, le vie di maggiore accesso, il numero degli abitanti di queste zone, i punti di ritrovo di queste zone dove i cittadini dovranno andare come in prima battuta, le strutture di ricovero a cui questi territori dovranno far ricorso in caso di un'emergenza, i cancelli per poter chiudere queste zone, quindi isolarle in caso di un'emergenza, e infine abbiamo pensato di creare un referente di zona. Di queste 10 zone pensiamo noi che sarebbe molto utile avere formato una persona o due persone per ogni zona che facciano da raccordo con la sala operativa quando è in atto un'emergenza. Questa è una grande difficoltà che abbiamo sempre avuto, ma se voi pensate di avere in queste zone un referente con una radio che possa in qualche modo essere in diretto contatto con la sala operativa, ma soprattutto che possa dare le prime indicazioni necessarie ai cittadini che si rivolgono a questo referente, quante telefonate in meno dovrebbero arrivare in sala operativa, anche telefonate banali, se sul luogo c'è la persona predisposta formata a fare questo tipo di operazione, secondo noi dovrebbe essere un grandissimo passo avanti. Abbiamo diviso il territorio anche sfruttando quello che è la microzonazione dell'alert system, nel senso che abbiamo diviso le zone di tutto il territorio con l'alert system in modo anche qui di poter andare a mandare messaggi mirati zona per zona. Ma le novità assolute sono quelle che noi abbiamo fatto sui rischi. Intanto quello sulla neve e sul ghiaccio. Le esperienze 2010-2011 penso ce le ricordiamo tutti, noi non siamo un comune di montagna, ma quelle due nevicate in quei due anni, una successiva all'altra, hanno veramente messo in grande difficoltà il nostro territorio. Quindi siamo andati un pochino a cercare di parare in qualche modo questo tipo di rischio, facendo un piano di spalamento. Il rischio vento era imprevisto, ma la necessità ha fatto sì che fosse inserito in questo aggiornamento. Abbiamo anche i trasporti di sostanze pericolose, trasporti eccezionali. Questo è un rischio che è di competenza della prefettura e questo rischio viene calcolato sia sull'autostrada che sulla ferrovia. Non voglio ricordarsi, anzi ve lo ricordo, quello che è successo a Viareggio. Probabilmente se ci fosse stato un piano, nel piano di protezione civile di Viareggio, qualcosa di simile a quello che stiamo facendo noi, probabilmente una parte di quella zona poteva essere messa in sicurezza. In pratica, se dovesse succedere un evento su un trasporto di sostanze pericolose, il comune ha l'obbligo, ripeto però la competenza è sempre la prefettura, ha l'obbligo nei 300 e nei 500 metri da dove è successo il disastro di avvisare quella popolazione, e questo pensiamo di farlo attraverso l'alert system. L'alert system, abbiamo fatto diverse campagne sul territorio per far iscrivere i cittadini, purtroppo, lo dico 5-6 volte, il cittadino ancora non ha colto il significato e l'importanza che ha questo sistema di comunicazione. Non ci stancheremo mai durante le riunioni di ricordare questo. È il sistema più veloce per arrivare a contatto con il cittadino. Quindi vorrei che tutti i consiglieri comunali, quando incontrano i cittadini del territorio, ricordassero che c'è questa possibilità con una semplice iscrizione sul nostro sito, essere inseriti in questo elenco dell'alert system, che potrebbe in qualche modo superare tutti i disagi durante un allertamento. Abbiamo rivisto tutto il rischio sismico, un rischio sismico quello che era nel precedente piano molto molto limitato. Siamo andati a fare la microzonazione sismica di tutto il territorio, siamo andati a individuare cosa abbiamo sotto di noi e quindi siamo in condizione oggi di poter stabilire durante una scossa sismica quali sono le prime operazioni da poter mettere in campo. Abbiamo anche aggiunto il paragrafo degli allevamenti, un mondo sconosciuto al vecchio piano, e siamo andati a incontrare una realtà che noi non conoscevamo. Centinaia di capi di animali ci sono sul nostro territorio, e abbiamo cercato di organizzare anche qui un'eventuale evacuazione di questi animali in caso di un evento calamitoso, cosa non da poco ci è costata non so quanti incontri con gli allevatori italiani e con le ditte italiane, ma anche con i rappresentanti di categoria, con ASL. È stato un lavoro molto faticoso a cui ha partecipato anche il sindaco, però alla fine siamo riusciti anche qui a rimettere insieme un po' di cose. Importante per ogni rischio è stato fatto una scheda di autoprotezione, anche questa novità assoluta, venuta fuori anche da incontri fatti tra i consiglieri, è un efficace modo intanto per conoscere il rischio a cosa andiamo incontro, in modo da potersi difendere e avere delle buone pratiche da mettere immediatamente in atto durante l'evento in atto. Qui si tratta di cultura preventiva, non ci stancheremo mai di parlare di cultura preventiva nel... Devo tagliare, sì. Chiudo velocemente. Sì, un cittadino poco informato è un cittadino vulnerabile, un cittadino che conosce il rischio, sa come potersi difendere. Chiaramente stringendo questo piano, una volta adottato, andrà in regione, quindi avremo bisogno dell'approvazione definitiva della regione, perché senza di questo non può essere messo in atto. Tutto questo materiale, una volta che sarà passato dalla regione, lo metteremo sul sito comunale, in modo che tutti i cittadini possano avere l'occasione di andare a consultarlo. Faremo, dopo l'approvazione, incontri nuovamente sui territori per portare a conoscenza delle novità rispetto a quello che erano le bozze, e poi faremo questa formazione ai referenti, se la regione ci consentirà, ce lo passerà, e noi ci speriamo molto, perché secondo noi è una soluzione veramente rivoluzionaria. Voglio ringraziare con un'ultima battuta la dottoressa Ornella Pellegrineschi per la sua costante dedizione, e nonostante il percorso lungo che da numerosi incontri con gli allevatori, con i rappresentanti di categoria, il PGRA che ci ha sconvolto il piano, abbiamo voluto rifare tutte le cartografie, l'incarico di microzonazione sismica, insomma alla fine poi siamo riusciti a concluderlo e siamo, voglio dirlo ancora una volta, soddisfatti del risultato. Grazie.
Grazie Assessore Fontana, mi scuso di aver stimolato la sintesi, perché penso che è un argomento talmente importante e un percorso che ha illustrato molto bene, che io direi occorre un consiglio comunale ad hoc, no? Servirebbe per poterlo giustamente percepire e esserne pienamente consapevoli. Anch'io, mi ha anticipato, colgo l'occasione per ringraziare la dottoressa Pellegrinescu, qui presente in sala stasera, responsabile del settore protezione civile del Comune d'Agliano. A questo punto iniziamo la discussione. Prego, consiglieri comunali. Dolcini, prego.
Ma che c'è da dire? Noi su questo piano posso anche già fare una dichiarazione di voto. Il nostro voto è favorevole. Riteniamo che sia stato fatto un buon lavoro, partendo dal fatto, come ha sottolineato l'assessore Fontana, che sono stati fatti molti incontri con i cittadini, per capire quali erano effettivamente le problematiche da affrontare sul nostro territorio. Per fortuna abbiamo sopperito alcune mancanze del vecchio piano di protezione civile, come la situazione degli allevamenti, che era una situazione che negli ultimi anni si era ripresentata più di una volta, perché gli stessi allevatori dichiaravano delle mancanze sul nostro piano e non sapevano come comportarsi in caso di emergenza, e per fortuna, grazie al lavoro insieme a loro, con questo piano si risolvono tutte queste problematiche. Abbiamo previsto la situazione dell'emergenza del vento e quindi, bene o male, imparando da brutte esperienze del nostro passato, sappiamo come ricomportarci, sperando che non le succeda mai più in tali situazioni, quindi ci vedranno sicuramente molto più pronti, e quindi crediamo che sia stato fatto un ottimo lavoro. È vero anche che siamo solo all'inizio, perché il piano è stato fatto insieme ai cittadini interessati, che più in qualche maniera si vedevano minacciati da determinati tipi di situazioni di emergenza, ma la maggior parte della cittadinanza, perché non lo conosce, perché non sa, non ha minimamente partecipato, quindi il compito più difficile sarà veramente quello di farlo conoscere. Questo sarà un lavoro che dovremo fare tutti noi insieme, consiglieri di maggioranza, consiglieri di opposizione, cioè far conoscere questo piano di protezione civile e soprattutto in qualche maniera anche far conoscere quel che viene previsto all'interno del piano di protezione civile, come quell'esperienza di volontariato che fa sì che si possa creare un referente su ogni singolo territorio. Crediamo che questo sia un ruolo fondamentale, perché un buon piano di protezione civile può funzionare solo se è conosciuto dalla popolazione e può funzionare solo se veramente si riesce a coinvolgere sia nella parte di stesura sia nella parte di realizzazione del piano la cittadinanza. Se riusciamo a fare questo, è un'opera immensa e difficilissima, credo che non solo avremo sulla carta un buon piano, ma sicuramente avremo un piano che funzioni, ed è questa la cosa fondamentale. Per cui su questo punto di vista continuiamo a lavorare così, continuiamo a lavorare con la cittadinanza e soprattutto lavoriamo tutti insieme affinché questo piano venga il più conosciuto possibile da tutti i cittadini. Grazie.
Ringrazio il consigliere Guercini, prego, altri interventi. Consigliera Banci, prego.
Allora, premetto che il mio personale impegno come consigliere riguardo alla protezione civile per me ha un'importanza primaria. E certo questo è dovuto al territorio da cui provengo, la Ferruccia, che spesso è soggetta a problematiche relative alle emergenze idrogeologiche. Ritengo inoltre molto importante farmi portavoce dei miei concittadini riguardo alle loro problematiche. Io spero che l'adozione di questo adeguamento del piano non sia un punto di arrivo, ma un punto di partenza per riuscire in seguito a migliorarlo e ad implementarlo. So per certo che l'impegno e l'interesse di questa amministrazione per queste tematiche è forte, è sempre stato tenuto molto in considerazione, ma con questo mio intervento io vorrei ulteriormente impegnare sia l'assessore Fontana che il sindaco a studiare e applicare sempre nuove soluzioni ai problemi che verranno messi in evidenza sia dai cittadini che dalle varie situazioni di emergenza che si potranno presentare in seguito. Ho finito.
Grazie, consigliera Banci. Continuiamo la discussione. Altri interventi? Consigliere Volterrani.
Direi con soddisfazione che questo piano va ad aggiungere e a migliorare quello che già precedentemente la nostra protezione civile aveva già dimostrato in situazioni di difficoltà come quello dello scorso anno, quindi c'è solo grande soddisfazione, sicuramente non si arriva mai al massimo e magari ci sarà anche da lavorare e da rimettere cose nuove che verranno, ogni tanto faremo delle segnalazioni alla dottoressa Cornella per quello che ci viene in mente e sicuramente sarà un piano che verrà arricchito di volta in volta, come diceva anche l'assessore, non bisogna mai fermarci, no? Perché poi alla fine nascono sempre delle nuove esigenze, non avevamo inserito il vento come elemento disastroso, abbiamo scoperto che invece anche il vento può creare qualche problema, nemmeno di poco conto, quindi tutto sommato è sicuramente un'ottima partenza e direi che siamo in una botte di ferro con una protezione civile così organizzata. Grazie.
Grazie consigliere Volterrani. Consigliere Bartoli, prego.
Sì, innanzitutto sono felice di avere dei tecnici in comune così preparati da averci fatto questo splendido piano di protezione civile. Una cosa però che mi lascia un po' perplesso, che non avevo ben inteso, è il fatto di essere dall'ultima commissione subito in Consiglio Comunale. Avevo inteso che fosse uno step prima di un'ulteriore verifica, prima di arrivare in Consiglio Comunale. Ora, nell'ultima commissione avevo chiesto se era previsto qualcosa riguardo al rischio industriale, in particolare per l'inceneritore. Ora, già il nostro inceneritore è classificato industria insalubre. Mi viene in mente tutti i vari rischi che possono derivare dall'inceneritore. In primis rifiuti pericolosi, rifiuti radioattivi, un incendio, perché anche nell'inceneritore c'è una certa quantità di tonnellate stoccate in attesa di incenerimento, come può essere una fuga di una qualche sostanza non prontamente rilevata o un qualche guasto tecnico ai filtri o qualcosa del genere. La mia idea era quella di implementare il rischio industriale non solo all'inceneritore, ma bene o male a tutte le aziende potenzialmente a rischio incendio, come potenzialmente a rischio, non lo so, chimico, di esplosione o roba del genere, in caso di terremoto, in caso di alluvione, in caso di incendio, un po' come avviene in un cantiere, edile, dove ogni impresa, ogni artigiano presenta al coordinatore per la sicurezza il suo piano di protezione individuale per il rischio di cantiere. Quindi poi c'è un coordinatore di cantiere che mette insieme tutti i piani delle varie aziende, delle varie ditte e coordina le fasi di lavoro. Quindi se, come ha fatto riferimento prima l'assessore, non si ripeterà mai, voglio sperare, perché una tragedia immane come quella di Viareggio deve essere in tutte le maniere non ripetibile, con tutte le normative di sicurezza e le tecnologie che ci sono ora, quelle tragedie lì non si devono assolutamente ripetere, ma stiamo qui a pensare ad un piano di prevenzione, quindi pensiamo l'impensabile. L'inceneritore per esempio è a 400 metri dalla ferrovia, quindi se viene interdetta quella zona lì, l'inceneritore viene meno per alluvione o per qualsiasi altra cosa, per incendio di un vagone, l'inceneritore deve essere evacuato. Che succede all'impianto se le persone vanno via? Quindi coordinare il tutto gestibile dalla protezione civile in questo caso. Quindi se avviene un incidente dentro l'inceneritore, come in un'azienda tessile che può avere uno stoccaggio di materiale immenso, creare una sorta di collaborazione fra le varie istituzioni, quindi la protezione, il piano di sicurezza diciamo interno di un'azienda, che può essere quella dell'inceneritore come può essere quella di un'altra azienda, coordinarsi con la protezione civile, con il sindaco, con l'addetto alla protezione civile. Questo mi sembra che sul piano non sia previsto, e mi piacerebbe che venisse implementato questo piano di sicurezza un po' sul modello di una gestione di cantiere, cioè dove ognuno mette un mattoncino e poi il coordinatore, in questo caso coordinatore per la protezione civile comunale, ma non solo quella dagliana, coinvolgere anche le protezioni civili limitrofe, quindi Montale, quindi Montemurlo, perché se c'è un incendio sul confine di Montale o di Montemurlo è bene che venga allertato anche il comune limitrofo. Questo magari sarebbe importante per me e per il mio gruppo ritornare in commissione e coinvolgere in primis l'unità di protezione civile regionale, che magari riesce a darci qualche idea in più e preponderare l'imponderabile, cioè creare una situazione in modo che qualsiasi evento che possa coinvolgere, vedi l'evento dell'incendio della discarica di Serravalle del Cassero, possa far sì che faccia scattare quello che deve proteggere la cittadinanza, non solo del comune interessato ma anche dei comuni del circondario. Sarebbe importante per noi questo, per questo tornare in commissione e coordinare un'azione riguardo al rischio industriale. Grazie.
Consigliere Bartoli, continuiamo la discussione. Consigliere Ciottoli, prego.
Bene, allora io prendo molto positivo questo piano di protezione civile, anche perché l'ho vissuto un altro piano di protezione civile a Quarrata e devo dire quello che ho notato di differenza, appunto questo coinvolgimento da parte dei cittadini, da parte dell'amministrazione che coinvolge i cittadini e le problematiche, lo ritengo molto interessante e molto importante. Cosa che magari per l'esperienza che ho avuto avevano localizzato dell'area di recupero urgenze, però era finita lì la cosa, quindi già mettersi a contatto con i cittadini, come fare, dove andare, a chi rivolgersi e tutto, lo trovo molto molto positivo. Certamente riprendo un po' anche quello che stavo detto dai miei colleghi, che spero che sia una partenza, perché è sempre un tema che a mio avviso è sempre in movimento, quindi c'è sempre da rinnovarsi, da inventarsi e da migliorare. L'unica preoccupazione che io posso portare in questo Consiglio Comunale è una preoccupazione che si parla sempre di unificazione dei servizi, un domani dover fare un piano di protezione civile insieme a Montale, e vi devo dire, non perché è qui presente, però credo che la dottoressa Pellegrineschi abbia tutti gli attributi di poter prendere in gestione anche la protezione civile unificata, perché credo che abbia la competenza che negli altri comuni non ho visto. E spero che questa amministrazione debba tenere conto, anche perché, appunto, come ho detto, credo che sia l'unica con le qualifiche, che a lei non ce l'ha nessun altro, e si è visto anche come ha lavorato in questi anni, in questo periodo. Ripeto, speriamo, è una partenza, speriamo che si prosegua ancora nel miglioramento di questa esperienza, e lo rendo favorevole.
Grazie consigliere Ciottoli. Se la discussione è conclusa, passerei, consigliera Gallardini, prego.
Sì, vabbè, buonasera a tutti, sono contenta di aver sentito tutte queste belle parole da parte dell'opposizione, perché non succede spesso, quindi anch'io mi unisco ai complimenti. Sì, insomma, non sempre, però vabbè. Comunque, in questo caso sono ben accetti e mi piacerebbe anche sottolineare il fatto che, l'ha accennato prima l'assessore Fontana, però non è stato ripetuto, che nella provincia di Pistoia sono solo 4 i comuni ad avere un piano di protezione civile. Questo vuol dire che gli altri non ce l'hanno, cioè questa è una cosa abbastanza grave, sotto, almeno per la mia opinione, e il fatto che invece noi, oltre ad avere un piano di protezione civile, abbiamo lavorato così a fondo per avere un piano di protezione civile ancora più aggiornato ed efficace, che possa anche, diciamo, includere la partecipazione diretta dei cittadini, dei referenti territoriali, perché appunto Agliana è proprio divisa fisicamente anche in frazioni lontane fra di loro, no? Ferruccia, Spedalino sono già più dislocate rispetto anche al centro, quindi questo permette veramente di raggiungere un livello di efficienza molto alto. E ovviamente la protezione civile, come sappiamo, in Italia è un esempio anche per l'Europa, quindi il fatto che abbiamo lavorato così a fondo per migliorare ancora di più quello che è un servizio di volontariato e un servizio che comunque è già così molto efficiente a livello nazionale, vuol dire tanto per un comune di soli 17.000 abitanti. E quindi rinnovo i complimenti all'assessore Fontana e al lavoro che è stato fatto per arrivare a questo piano, che vorrei sottolineare è un piano, come diceva l'assessore, flessibile e che può essere integrato in ogni momento, quindi rispondendo anche all'intervento del consigliere Bartoli per quanto riguarda il rischio industriale, di cui poi magari preciserà qualcosa l'assessore. Credo, per quanto mi riguarda, per la mia ignoranza in argomento, credo che le aziende, comunque soprattutto quelle più grandi e con grandi rischi che trattano materie pericolose, debbano avere già di per sé dei piani di emergenza che includano o non includano la protezione civile. Io questo non lo so dire, però so che comunque ci sono dei piani industriali già che debbano far fronte all'emergenza, quindi come le persone che lavorano in una determinata azienda debbano comportarsi in caso di un'emergenza, di un incendio, eccetera, credo che sia già contenuto all'interno proprio di un regolamento aziendale. Comunque, a parte questo, il piano è integrabile e flessibile, quindi si può comunque parlare prossimamente in commissioni di integrazioni varie, anche in base alle esperienze e cose, anche perché andiamo verso l'autunno, mi auguro sempre non succeda niente, però diciamo che ogni evento calamitoso, anche piccolo che sia, può comunque insegnarci qualcosa.
Ringrazio la consigliera Gallardini. Quindi al termine della discussione, assessore Fontana, prego.
Sì, velocemente. Intanto vi ringrazio tutti perché avete colto veramente lo spirito con cui è stato fatto questo piano, ma soprattutto, non che mi meravigli, ma insomma vedere la grande sensibilità che questo tema ha all'interno del Consiglio, mi riferisco a quello che ha detto anche il consigliere Quercini, che deve essere la maggioranza e la minoranza insieme a portare questo nuovo piano all'interno del nostro territorio, insomma, è una cosa che mi riempie di gioia in modo assoluto. Ma la cosa che colgo un po' da tutti è quella che questo deve essere un punto di partenza. Ecco, questo è veramente quello che che l'amministrazione ha cercato di fare con questo piano, perché è sempre implementabile e quindi migliorabile. Quindi quello che ha detto la consigliera Banci, che impegna il sindaco e l'assessore a fare realmente, concretizzare ancora azioni migliorative del piano, è un impegno che io prendo e spero lo prenda anche il sindaco, si prende insieme per davvero impegnarsi subito dopo questa fase dell'adozione e dell'approvazione, per davvero rimettersi a un tavolo, soprattutto in commissione, e dopo aver sentito anche i cittadini, a vedere di fare ancora ulteriori modifiche. Sì, rispondo a Bartoli e poi chiuso, perché il rischio inceneritore intanto non rientra nella categoria a rischio Seveso, anche se è un impianto che dà delle emissioni, ma non sono considerate emissioni tali da poter creare un disastro a livello, diciamo, sanitario, o che ci sia la possibilità di un intervento della protezione civile. Sebbene, se ci pensate un po', la protezione civile interviene sugli eventi di calamità naturale. Tutte quelle questioni che sono, diciamo, di carattere industriale, a parte ben risposta anche la consigliera Gallardini, che ogni ditta che è in una categoria un po' a rischio dovrebbe avere un proprio piano, perché è un privato e lo dovrebbe fare, ma i rischi più grossi sono di competenza della prefettura. Noi di riflesso entriamo poi, a seguito di quello delle decisioni della prefettura, come protezione civile, con l'unico compito di avvisare la popolazione di quel rischio, di quello che sta succedendo, e quindi anche di mettere questa gente in sicurezza. Però ben venga l'opportunità di fare ancora delle commissioni, perché, ripeto, questo è uno strumento flessibile e dinamico che va migliorato sempre, per avere sempre uno strumento che poi possa davvero tirarci fuori dalle situazioni più intricate.
Ringrazio l'assessore Fontana. Il sindaco, una precisazione? Grazie.
Ecco, ora penso funzioni. Allora, la protezione civile e il controllo del territorio in generale era uno dei punti qualificanti di questa amministrazione quando ci siamo presentati all'elettorato, e stiamo cercando di onorare gli impegni presi con i cittadini, per cui sono contento che sia la maggioranza sia l'opposizione
avvalorino questo lavoro di fondo che c'è stato e quindi ringrazio ovviamente l'assessore Fontana che si è speso in questi mesi. La consigliera Gallardini prima ribadiva giustamente questo è uno dei 4 comuni all'interno della provincia, ce ne sono 22, soltanto in 4 hanno un piano di protezione civile, soltanto uno ha un piano di protezione civile aggiornato, soltanto uno va in tutte le frazioni a esporre questo piano di protezione civile ai cittadini. Ovviamente quel comune siamo noi e questo è il segno che su questo tema abbiamo investito tanto anche come energie, come risorse, non tanto a livello economico quanto a livello proprio di impegno. Ricordo che l'anno scorso e anche l'anno precedente tutti i consiglieri si sono impegnati, hanno dato una mano affinché i fossi, che sono come diciamo sempre la grande cassa d'espansione naturale di questo territorio, fossero puliti, hanno fatto un lavoro veramente immenso di sensibilizzazione dei cittadini, sono andati casa a casa e voglio ringraziarli per questo. Io inoltre questo invito anche ai consiglieri di opposizione, perché non vedo perché su quei temi che si possono considerare, come si suol dire, bipartisan, non si possa lavorare insieme per migliorare il territorio. Io penso possa essere una proposta alla quale si possa magari lavorare assieme affinché anche ovviamente se siamo 10 possiamo coprire un certo ambito di territorio, se siamo 16 magari si copre un po' più di territorio, per cui questo è il mio invito e ringrazio in particolare anche la dottoressa Pellegrineschi e la consigliera Silvia Banci che ci ha fornito sempre un grande supporto perché è uno di quei temi qualificanti per la sua azione amministrativa, venendo da un territorio molto sensibile riguardo al rischio idraulico e quindi ci fa sia da consigliere nel vero senso della parola, sia da sprone quando magari non facciamo proprio tutto quello che deve essere fatto, nonostante l'impegno che ci mettiamo. Ultima cosa e poi chiudo veramente, i piani sono belli, possono essere fatti bene, poi come tutte le cose, come tutti i modelli, come tutte le idee poi viaggiano sulle gambe degli uomini, per cui bisogna essere sempre operativi e nel momento del bisogno avere un piano di protezione civile diciamo, è la base, poi l'operatività diventa la questione fondamentale per risolvere le situazioni.
Professore Fontana diceva che c'è la parte anche poi oltre teorica pratica delle esercitazioni no, per preparare la popolazione agli eventi. Consigliere Volterrani per la dichiarazione di voto? Sì, che mi sembrano scontate, però procediamo con la dichiarazione di voto. Prego.
Volevo dire una cosa, il sindaco ci ha detto che facciamo le cose bipartisan, volentierissimo, basta che ci avvisate perché se no non ho altre possibilità, cioè se non mi dicono cosa si fa diventa difficile collaborare e in effetti sì, sulle cose bipartisan bisognerebbe lavorare tutti quanti insieme, infatti ci sono rimasto un po' male che alla matriciana per gli amatriciani non è venuto nessuno della maggioranza nella raccolta che abbiamo fatto. Comunque a parte questo chiaramente il mio voto sarà sicuramente positivo. Grazie.
Grazie consigliere Volterrani. Altre dichiarazioni di voto o si passa direttamente alla votazione? Penso dai prego consigliere Parto.
Sì, volevo oltre alla dichiarazione di voto ribadire un concetto essenziale che è vero sì che in tutte le aziende perlomeno ci dovrebbe perché non tutte magari ottemperano alle varie disposizioni di legge. Ci deve essere un sistema di coordinamento interno all'azienda, ma non esterno all'azienda. Cioè, se io sono un'azienda e ho un deposito di gas, accanto a me c'è un'azienda che tessile, se brucia l'azienda tessile, l'azienda che ha il deposito di gas non ne sa niente, salvo che quando arriva pompieri si preoccupino di fare un determinato tipo di lavoro. Manca il coordinamento centrale che deve essere semplicemente anche un'aggiunta al piano operativo di sicurezza interno aziendale, di sì chiamare i vigili del fuoco, sì chiamare le forze dell'ordine in casi particolari, ma anche quello di allertare la protezione civile comunale. È un coordinamento in più alle aziende. Stesso discorso vale per la protezione civile comunale. Attenzione azienda X, è previsto allerte a meteo, quindi te che hai uno stock di materiale fuori, magari mettilo in sicurezza. Deve essere un coordinamento generale, quello che in cantiere si chiama coordinatore di cantiere. Tutto qui. Detto questo, ribadisco che prossimamente mi metterò sotto e studierò bene il discorso del rischio industriale e appena possibile chiederò la convocazione della commissione ad hoc. Ringrazio nuovamente chi ha collaborato a redare questo piano di protezione, oltre che essere, per quel poco che sono riuscito a vedere alla ricerca dei rischi industriali vari nella protezione civile, uno dei più aggiornati, mi sembra che si parli generalmente di una tromba d'aria, cosa che il nostro piano prevede su larga scala, cosa che è accaduta fra l'altro, abbiamo vissuto sulla nostra pelle, quindi molto più aggiornato rispetto ad altri, con semplicità e fattività dei vari percorsi di lavoro che sono espletati nel piano. Quindi ringrazio nuovamente chi ha collaborato a redare il piano e il nostro voto non può essere che favorevole.
Grazie consigliere Bartoli. Quercini è già intervenuto, mi sembra, vero? Volterrani pure, Ciottoli aveva intervenuto prima. Consigliere Manetti, prego, per la dichiarazione di voto finale.
Sì, no, giusto due parole per non rubare altro tempo. È stato sicuramente un percorso fatto tutti insieme, lungo, di studio e di redazione, quindi con soddisfazione oggi andiamo a votare questa proposta di delibera che riguarda appunto l'aggiornamento del piano di protezione civile, un piano che a parer nostro promette ottimi risultati in termini di miglioramento in caso, e speriamo di non doverlo applicare mai, ma di calamità, prevedendo e includendo appunto quasi tutte le casistiche che possono succedere. Oltretutto ci tengo a ribadire e sottolineare la peculiarità, per il nostro forse fondamentale, e che sta dietro appunto alla stesura e alle modifiche apposte al piano di protezione civile, ovvero quello di essere un piano partecipativo. Questo fa sì che, oltre a essere un importante aggiornamento per il nostro territorio, per il nostro comune, candidi appunto il nostro piano di protezione civile per essere un modello anche per altre realtà all'interno della nostra provincia. Quindi il voto è favorevole.
Grazie consigliere Manetti. Quindi dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 7 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto piano di protezione civile comunale, aggiornamento 2016, adozione. Ai consiglieri invito per alzata di mano, chi è favorevole alzi la mano, quindi il Consiglio Comunale approva all'unanimità. Si procede alla seconda votazione per l'immediata esigibilità del provvedimento, chi è favorevole alzi la mano, il Consiglio Comunale approva l'immediata esigibilità all'unanimità. Si procede nell'ordine del giorno e abbiamo la proposta numero 8, per la quale io chiedo al consigliere Manetti, nella sua qualità di vicepresidente del Consiglio, di sostituirmi alla presidenza per questa proposta. Io mi allontano dall'aula e non presenzerò alla votazione. Grazie.
Io funziona. Una sola precisazione. Leggevo nell'ordine del giorno, appunto, che c'è scritto richiesta di istituzione della commissione comunale di indagine presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle, però non è specificato nella vicenda Nestor Goduto. Quindi è stata una dimenticanza oppure è stata fatta di proposito? Grazie.
Consigliere La Franceschina, non le so dire con precisione se è stato un refuso o ci siano altre motivazioni. E, detto questo, cederei subito la parola al relatore per l'esposizione della proposta. Prego, consigliere Bart.
Visto che la vicenda si protrae ormai da anni, abbiamo ritenuto opportuno protocollare e portare all'attenzione del Consiglio Comunale la richiesta per l'istituzione di una commissione di indagine. Questo perché non ci vogliamo e non ci sentiamo assolutamente di sostituirci a chi di dovere, ma semplicemente per far luce e riuscire a capire effettivamente come sono andate le cose, come sono andati i vari fatti che si sono protratti nel tempo. Riteniamo importante e dovuto dare una risposta a tutti i cittadini che puntualmente ci chiedono come va e come finirà questa vicenda. Questo non lo sappiamo perché certe carte non le abbiamo in mano, perché non abbiamo vissuto fin dall'inizio questa vicenda, perché siamo stati in Consiglio Comunale negli ultimi 2 anni e, cosa importante, vogliamo avere chiarezza su queste vicende. Vicende che si protraggono ormai da anni e anni e leggendo quei pochi documenti che abbiamo a disposizione abbiamo visto che nei vari consigli comunali ci sono state dibattute e controbattute riguardo a questa vicenda. Vicenda che vedeva un bando per l'assegnazione di un posto di comandante di polizia municipale, cosa che è avvenuta e poi negli anni è dovuto cedere il posto assegnato al tempo. Non abbiamo mai capito, e forse non ci riuscirò mai a capire, come sono andate veramente le cose a partire dal concorso e via via nelle varie procedure fino all'assegnazione dell'attuale comandante. Quindi chiediamo per questo motivo di istituire questa commissione e dare voce a tutti i cittadini che vogliono sentirsi dire una volta per tutte come sono andate veramente queste vicende. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli dell'esposizione. Apro la discussione in aula. Prego, consigliera Pieri.
Buonasera. Il caso in questione è stato oggetto di numerose interrogazioni che sono, come giustamente ricordava il consigliere Bartoli, che sono state portate all'attenzione di questo Consiglio Comunale dai vari gruppi di opposizione. Però in relazione a questa vicenda sono sorti anche alcuni episodi che come gruppo consiliare riteniamo spiacevoli. Mi riferisco al Consiglio Comunale che si è svolto il 31 marzo del 2015, in occasione delle quali dovevano essere discusse 9 interrogazioni presentate dai gruppi consiliari e in relazione appunto a questa seduta il Presidente del Consiglio decise di secretare quella parte di seduta che avrebbe trattato queste interrogazioni e, come ricorderete, i consiglieri di opposizione in segno di protesta abbandonarono la seduta. Un altro episodio spiacevole che è sorto in relazione a questa vicenda riguarda alcune interrogazioni che come gruppo consiliare abbiamo protocollato nell'ottobre del 2015, a cui alcuni giorni dopo è seguita un'interrogazione protocollata da Fratelli d'Italia, e nonostante il regolamento preveda dei tempi certi di risposta, quindi il regolamento preveda 30 giorni per rispondere all'interrogazione, abbiamo ricevuto risposta dopo 5 mesi e dopo vari solleciti che sono stati fatti in conferenza di capigruppo e anche tramite PEC. E quindi intorno a questa vicenda riscontriamo una gestione poco trasparente da parte dell'amministrazione e quindi reputiamo lo strumento individuato dal Movimento 5 Stelle utile per far chiarezza una volta su tutte su questa vicenda, per capire come sono andate una volta per tutte i fatti, e tra l'altro il regolamento, come è stato scritto in questa mozione all'articolo 33 prevede appunto l'istituzione di una commissione d'indagine a cui appunto il Consiglio Comunale attribuisce il compito di indagare sulla questione, che viene istituita per un tempo preciso, che ha un mandato ben preciso e inoltre il regolamento prevede anche i compiti e i poteri che ha questa commissione, e quindi riteniamo lo strumento individuato dal Movimento 5 Stelle, ovvero quello di istituire una commissione di indagine per far chiarezza una volta su tutte su questa vicenda, uno strumento utile. Grazie.
Al consigliere Sciottoli.
No, mi sento tirato un ballo con le varie interrogazioni e mozioni che ho presentato, e giustamente, come ha anche elencato benissimo la consigliera Fieri, dove certamente questa amministrazione non è stata molto trasparente in merito, però bisogna, tanto vi conoscete un po' tutti, quindi a volte sono anche un po' troppo sanguigno. E ritornarci dopo 7-8 mesi mi sembra a me che sia una certa cosa. Avevate a fare, come avevo già consigliato io, fare come me, andate in procura, depositate i documenti in procura della Repubblica e andate alla Corte dei Conti e presentate l'esposto alla Corte dei Conti. E era una storia, è una storia che dura 20 anni, quindi a questo punto qual è gli unici organi? Quello amministrativo e quello penale. È inutile fare una commissione d'inchiesta, le più cose non le sappiamo, ci sono le carte che lo sanno perché c'è delle sentenze, cosa si va a rivangare? Andate in procura o se no andate alla Corte dei Conti, è l'unica strada.
Sono altri interventi? Prego, consigliere Gallardini.
Ah, ecco, mi dispiaceva. Va via. Comunque, io... No, volevo dire semplicemente che questo è un caso di cui abbiamo parlato diverse volte, come ricordava la consigliera Fieri, e sinceramente ritengo più utile il nostro impegno politico in una commissione come quella sicurezza che è stata appunto instaurata, come si dice, qual è il termine corretto, insomma istituita, per parlare appunto di quelli che sono veramente i problemi che riguardano i cittadini nella vita di tutti i giorni. Un'altra commissione che è molto utile a mio avviso e che è anche stata istituita obbligatoriamente è quella per la revisione del regolamento comunale, e anche quella è una commissione in cui stiamo lavorando in maniera comunque molto proficua, e quella della sicurezza lo stesso, che è una commissione speciale
in cui appunto abbiamo elencato una serie di punti da seguire per arrivare a un determinato scopo, a un determinato obiettivo, e secondo me è questo il vero scopo di una commissione speciale che venga appunto istituita. In questo caso si richiede di istituire una commissione di indagine su un argomento che è di pertinenza personale e su cui almeno io personalmente non ritengo di dover impiegare quello che è il mio impegno politico istituzionale in questo comune. Non so se è una cosa condivisibile da altri, però questa è la mia opinione in merito.
Interventi.
No, a me piacerebbe. Grazie.
No, a me piacerebbe. La cosa che mi sfugge un pochino è poi quello che vogliamo ottenere, nel senso che Ciottoli, come dice lui, è sanguigno, dice io vado, denuncio, faccio, brico. Se facciamo una commissione bisogna chiarire perfettamente quello che è l'obiettivo finale, vogliamo sapere le informazioni, quale vogliamo utilizzare, vogliamo fare un qualcosa che sia al di là della pura informazione, questo lo chiedo ai colleghi del Movimento 5 Stelle perché secondo me è determinante, perché poi rischiamo magari di andarci a sovrapporre alle altre strutture che dovrebbero aver già fatto lo stesso esame, quindi volevo riuscire a capire se era un problema, un'indicazione politica o se aveva intenzioni diverse. Grazie.
Consigliere Bartoli, che è relatore, per la replica.
Sì, la nostra intenzione non è quella di sostituirci a chi di dovere. La nostra intenzione è quella di trarre il maggior spunto possibile da tutte le vicende, da tutti gli incartamenti, eventualmente se riteniamo, sempre in commissione e eventualmente in consiglio comunale, fare la segnalazione poi alla Corte dei Conti o in procura, come diceva il consigliere Ciottoli. Questo però deve essere frutto del lavoro svolto in commissione. Quindi se dalla commissione a nostro avviso non emerge niente, è tutto fatto alla luce del sole secondo il nostro giudizio, tutto regolare, non vedo perché andare alla Corte dei Conti, come ha affermato qualcuno, o in procura. Se vengono fuori, emergono attività non troppo lecite, certamente anche se non fossi in una commissione, ma se ne vengo a conoscenza, la cosa viene comunque segnalata.
Signora Franceschina.
Sì, io allora non sono pienamente d'accordo su quello che ha detto la consigliera Gallardini quando afferma che è più un discorso personale di alcune persone. Io so che questa vicenda ha anche risvolti economici per il comune, quindi quanto ci sono stati i ricorsi, quanto so che una parte ha richiesto un'ingente somma di risarcimento. Quindi presumo che i cittadini, visto che sono soldi anche di cittadini, che poi è il comune che deve sborsare, hanno tutte le facoltà, tutti i doveri, insomma, di avere chiarezza su questa vicenda. Quindi il comune è chiamato, è parte principale, è chiamato in causa, è chiamato anche a pagare diversi soldi, e è giusto che si sappia la verità.
sono altri interventi, se no procediamo con le dichiarazioni di voto. Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto del consigliere Ciottoli.
Allora, la dichiarazione di voto, io naturalmente sono contrario, anche perché è una storia che si è già parlata, discussa, ridiscussa. Credo a questo punto qui siano altri gli uffici di stabilire chi ha torto e chi ha ragione. Ma a distanza di tanti anni, cioè con tutti gli sbattimenti che sono stati in consigli comunali, ci sono le sentenze sia di tutti i tribunali, di TAR, del Consiglio di Stato, cioè mi sembra una cosa fuori dal mondo dover andare a chiedere una commissione d'inchiesta per cosa? Cioè, voglio dire, per cosa? Secondo me non ha senso. Anche perché c'è proprio tutte le sentenze, cioè per sentirsi dire chi è. E ci sono le carte che parlano, e quindi saranno quelle che dovranno stabilire chi ha torto e chi ha ragione. Poi un domani, se ci sarà un danno erariale, bene, a quel punto lì si interverrà sull'amministrazione come danno erariale, si vedrà chi è i colpevoli, punto. Ma ora dove andare a sindacare chi è, che è colpa del segretario comunale, il pizzino, messo in tasca, tirato fuori, due punti in meno, due punti in più, chi è stato e non è stato, c'è delle sentenze, atteniamoci alle sentenze, se no, voglio dire, in questo percorso che è durato per 20 anni, per che cosa è servito? Cioè, non vedo ora fare una commissione d'inchiesta sia utile per i cittadini, non sa neanche altro c'è da pagare. Almeno se ora sapevo io da anni che danno poteva esserci, un danno erariale, potevo anche, tra virgolette, ipotizzare qualche cosa. Ma a oggi, cioè oggi cosa si chiede? Su cosa? Di sapere qual è stata la duratoria? O non è stato detto, il Consiglio di Stato l'ha detto. È stata annullata. Punto. E che si va a cercare con una commissione d'inchiesta? Io non lo so, credo che i cittadini italiani siano altre cose che in questo momento che si devono domandare e fare delle domande. È stato stasera dibattuto un consiglio comunale, Gentili, Capitini e via, e altre cose. E questo c'è la magistratura di mezzo. Infatti voi non avete, cioè non ho capito avanti perché sono uscito, perché io l'ho presentato i documenti in procura, perché al momento non mi hanno soddisfatto. Sarà la procura a indagare chi ha torto e chi ha ragione. E sono andato alla Corte dei Conti anche. Quindi quando ci avrò i risultati potrò chiedere in Consiglio Comunale e dire guardate, avevo ragione. O almeno avevo torto. Quindi per me non è un voto negativo.
Consigliere Ciottoli o consigliere Volterrani, se vuole fare la dichiarazione di voto. Vabbè. Consigliere Guercini.
Allora, la dichiarazione di voto del nostro gruppo è favorevole. E spiego in due parole perché. Per il primo motivo riteniamo che quando un gruppo consigliare su una questione che può essere importante come questa, cioè di chiedere chiarezza su una vicenda che ha generato tantissima confusione, perché credo che il consiglio segretato, le ritardi delle risposte e interrogazioni, l'avere delle risposte che con accesso agli atti che sono usi mese e mese, ognuno si è fatto la propria interrogazione, ha avuto tutte le risposte, ognuno per conto proprio, credo che mettersi tutti a un tavolo e fare chiarezza una volta per tutte sulla situazione potesse essere in qualche maniera potesse essere utile per tutti noi per capire com'è andata la situazione, per quali saranno soprattutto i riscontri futuri di queste situazioni che potranno essere generati, e quindi bene o male chiuderlo questo discorso. Siamo tutti informati su com'è andato, su cosa è successo, quali sono le sentenze, su cosa il Comune rischierà più avanti, e così da evitare eventuali fraintendimenti nel futuro, evitare che vi si faccia ognuno delle versioni diverse, insinuazioni e quanto altro, perché si riesce almeno a livello oggettivo, riprendendo dalle sentenze quello che è successo e quindi da quello che la giurisprudenza, cioè i tribunali con le sentenze ha determinato che come sia andata la vicenda, di mettere un punto e di fare una chiarezza, anche riprendendo le varie interrogazioni che hanno fatto e lavorare insieme. Poi ovviamente non ci piace neanche dare un criterio di quella commissione più importante e quella è meno importante. Per noi sono tutte importanti, è vero che il tempo che dedichiamo è sempre un tempo extra dal lavoro, da impegni personali e tutto, ma noi siamo sempre disponibili nel limite delle possibilità a partecipare a più commissioni possibili. Questa io credo, se fosse stata preparata bene, non sarebbe stata molto lunga, in una o due sedute l'avremmo completata, avremmo chiarito prima della situazione, messo un punto, e quindi ci dispiace che non venga colta questa occasione e si lascerà di nuovo tutta la situazione nel sigoduto su questo alone un po' tra virgolette di mistero, che in realtà non c'è, perché ha ragione il consigliere Ciottoli, basta prendersi le sentenze, basta leggersi, basta studiarsi da solo, fare richieste agli atti e ognuno si fa la propria idea, però mi piaceva farmi la mia idea, dato che nessuno ha la verità in tasca, e confrontarmi con gli altri, con gli altri consiglieri, e questo soprattutto su quello che è un punto interrogativo sulla situazione, cioè tutto questo ha generato altre, a quanto pare, altre cause, e volevamo capire un po' dove andavamo. Ci dispiace che lo dobbiamo scoprire ognuno di noi facendo un accesso agli atti. Poi si dice che si intasa gli uffici, è vero, però non ci date neanche le informazioni. Se si faceva la commissione, c'era un relatore dell'amministrazione, della maggioranza, che ci riportava tutto, almeno questa si chiudeva, si faceva finita e ognuno tirava le proprie conclusioni, ognuno aveva la propria posizione legittima, però almeno non c'è da dire che l'amministrazione fosse stata poco trasparente, ha attuato il meccanismo più trasparente possibile per far chiarezza. Su questa accusa non l'avremmo mai potuta fare in nessun modo, quindi il nostro voto è favorevole e grazie a tutti.
Grazie Guercini. Prego consigliere Volterrani.
Grazie. Io non la trovo particolarmente utile per tutto il discorso che ha fatto il collega Ciottoli, però essendo democratico e siccome credo che percepisco l'esigenza di un gruppo consigliare, quindi le esigenze degli altri secondo me vanno sempre rispettate e appoggiate, quindi anche se non ne trovo una reale necessità, però chiaramente il mio voto sarà sì. Grazie Presidente.
Prego consigliere Gallardini.
Sì, approfitto anche per rispondere all'intervento precedente. Ribadisco che si tratta di fatto di un contenzioso nel personale e dunque se ne sta occupando la magistratura e se ne stanno occupando gli enti preposti alle indagini, e credo che noi come comune, come amministrazione, non avremmo un ruolo determinante né uno scopo ben preciso nel creare questa commissione di indagine. Quindi ribadisco il nostro voto non favorevole.
Grazie consigliera. A questo punto pongo ai voti la proposta di delibera numero 8 riguardante la richiesta di istituzione di una commissione comunale. Pardon. Prego consigliere Bartolo.
Sì. Ribadisco che forse sono stato non troppo chiaro io, non leggendo appunto l'impegnativa della mozione. L'impegnativa si tratta di tre righe. Chiediamo a questa amministrazione, al Consiglio Comunale, di istituire la commissione di inchiesta per valutare quali siano le responsabilità oggettive nella vicenda e soprattutto predisporre eventuali azioni a tutela dell'amministrazione comunale. Questo che vuol dire? Vuol dire essere lungimiranti nel tempo e predisporre anche un'eventuale variazione di bilancio per tamponare le varie richieste di danni che ci saranno, e sicuramente ci saranno, e qualcuno dovrà pagare, e chi saranno a pagare? Sempre i soliti, i cittadini. Benissimo, allora sarà meglio predisporre un'azione prima che scappino voi o quando voi sono già scappati? Che facciamo? facciamo come questa variazione di bilancio che abbiamo votato prima, in precedenza, cioè tagliamo sempre a prescindere. Quindi valutiamo nel tempo quali sono e quali potranno essere gli sviluppi anche di questa situazione. Non dico sostituirmi all'attività giudiziaria, l'ho premesso subito in partenza, ma semplicemente vedere quali possono essere gli sviluppi e tamponare eventualmente le varie falle che si possono creare. Noi siamo per la trasparenza, chiediamo trasparenza e speriamo che questa amministrazione nel tempo ci dia ragione. Grazie.
Grazie, consigliere Bartoli, e mi scuso per avergli messo la parola. Ora finalmente pongo in votazione la proposta di delibera numero 8 riguardante la richiesta di istituzione di una commissione comunale di indagine presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle. Chi è favorevole alzi la mano? Chi è contrario? Chi si astiene? Con voti favorevoli 5 e contrari 10, il Consiglio Comunale non approva. Ripeto, il Consiglio Comunale non approva la proposta di delibera. Detto questo, come da accordi presi nell'ultima conferenza dei capigruppo, ovvero quella arrivati a mezzanotte, di non intraprendere un'altra discussione, ma al più di concludere quella in corso, dichiaro conclusa la seduta odierna e i punti rimanenti saranno aggiornati alla prossima seduta con data da destinarsi. Grazie e buonanotte.